Abbiamo quindi seguito questo breve excursus, tanto per recuperare un minimo il filo della questione. Abbiamo visto l'inizio della disciplina, abbiamo visto la storia relativa alla scelta dell'oggetto di studio della disciplina stessa, quindi il clima di crisi generalizzato più o meno in un certo senso della disciplina in questione, che sarebbe appunto la sociologia. Dopodiché abbiamo visto struttura e azione e i loro rapporti reciproci e abbiamo visto come questi si articolino da un punto di vista più strutturale, quindi abbiamo visto lo status le volte scorse con tutto quello che è stato ascritto, acquisito, processi di mobilità e via discorrendo, mentre abbiamo visto appunto l'altra volta il problema del ruolo, che sarebbe in qualche modo l'aspetto dinamico dello status, quindi tutto ciò che ha a che fare con l'occupare la posizione sociale che è nostra e quanto questo comporti in termini di obblighi, di responsabilità, di benefici, eccetera, eccetera. Tagliando un po' tutto quello che abbiamo detto prima, abbiamo convenuto che la definizione più utile di ruolo è quella di insieme di aspettative rivolte al singolo, o comunque di cui il singolo è titolare in quanto occupante una posizione sociale. Sono aspettative che naturalmente sono attive e passive, nel senso che noi ci aspettiamo cose da qualcuno mentre qualcuno si aspetta cose da noi, salve. E abbiamo anche visto che il concetto di aspettativa è particolarmente utile per la comprensione della realtà contemporanea, perché racchiude in sé una serie di dimensioni non evidenti, non ovvie, ma che a un minimo di riflessione si rivelano centrali. Le dimensioni in questione sono quella dell'incertezza, quella della razionalità e quella della fiducia. Abbiamo concluso la lezione scorsa parlando appunto dell'importanza della vostra percezione dell'idea di fiducia come qualcosa che va al di là del rapporto personale stretto, quindi di quello che in sociologia viene chiamato rapporto primario, di cui cominciamo ad occuparci oggi, ma come qualcosa che deriva anche appunto da posizioni, da ruoli, da condizioni. Come dicevo ai vostri colleghi, il fatto che voi siate in qualche modo esperti in un settore che ha a che fare col benessere individuale vi rende personaggi pubblici, per certi versi, che godono di una fiducia sistemica, ovvero sia coloro che vengono da voi, in linea di massima, si fidano di voi senza sapere perché, senza sapere cosa farete, senza sapere perché lo farete, ma perché voi siete titolati a farlo. E ragionare e lavorare su questa dimensione è senz'altro uno degli aspetti per i quali credo noi siamo qui, ovvero sia noi come scienziati sociali. Avanti. Buongiorno, basteranno le fotocopie, speriamo, va bene, comunque.
E mai ci rifacciamo?
Sì, nel caso. Quindi dicevamo, il fatto che voi siate titolari di un sapere che può avere riflessi concreti sulla vita del singolo vi rende appunto soggetti di aspettative. I pazienti avranno delle aspettative nei vostri confronti. Il soddisfare in maggiore o minor misura queste aspettative, che non sono semplicemente tecniche come vi dicevo, ma hanno anche a che fare con una sfera della rassicurazione, della qualità del rapporto, dell'empatia, è uno degli aspetti meno ovvi del vostro mestiere, sul quale però dovreste riflettere perché è pregnante. Avevamo concluso la lezione scorsa ragionando sul fatto che l'incrinatura in questo campo, soprattutto per quanto ha a che fare con il rapporto fra medico e paziente, si traduce nella prassi in un aumento esponenziale delle cause verso il medico da parte del paziente, il quale, non essendo più disposto a far nessun credito, interpreta ovviamente qualunque tipo di fallimento, parziale o totale, nella cura come un fallimento del medico o dello specialista. Per cui diciamo che anche da un punto di vista egoistico, anche se non vorrei venderlo esclusivamente in questo senso, la cura nel rapporto col paziente, la capacità di instaurare un rapporto col paziente che vada al di là della semplice expertise, quindi dell'idea funzionalistica e quantitativa che normalmente gira nella nostra cultura, può essere un ingrediente della cura, quindi favorire il miglioramento del paziente stesso, favorire la vostra interazione col paziente, ma anche in qualche misura mettervi a riparo da spiacevolissimi eventi che non hanno niente di tecnico, ma sono invece appunto giuridici, civili e via discorrendo. Questo appunto per quanto riguarda quanto detto. Abbiamo visto che quanto detto poi può essere ovviamente ulteriormente ampliato e cominciamo ad ampliarlo ragionando sui rapporti, sulle relazioni, perché appunto abbiamo visto che esistono perlomeno due tipi di relazione da quello che vi ho appena detto. Esistono i rapporti primari e, senza troppa immaginazione, esistono i rapporti secondari. Rapporti primari e rapporti secondari sono uno strumento abbastanza rozzo per descrivere il nostro modo di interagire col resto del mondo, però diciamo che in prima approssimazione sono decisamente utili per cominciare a tematizzare alcune differenze che probabilmente avrete notato ma sulle quali forse non vi siete concentrati. Rapporto primario, anche detto rapporto faccia a faccia o face to face, se vogliamo fare gli anglofoni, è un rapporto che si instaura con l'interezza dell'altro, o meglio, un rapporto che ha ragion d'essere in coloro che lo mettono in atto. I rapporti primari di norma sono, il primo esempio che viene alla mente è il rapporto con la famiglia, il rapporto con i genitori, no? Il rapporto madre-figlio è il rapporto primario per eccellenza. E questo appunto ci dice una serie di cose sui rapporti primari, che spesso e volentieri sono rapporti ascritti, se vogliamo usare le categorie degli status, se vi ricordate, nel senso che non è che noi scegliamo i genitori né scegliamo i parenti, mentre il rapporto primario di solito vige all'interno della sfera parentale, della sfera di riferimento, della famiglia. Questo però non vuol dire che sia l'unico luogo dove hanno sede i rapporti primari. Il rapporto primario però appunto ha questa caratteristica di avere, come dire, la sua ragione nel rapporto stesso, nel rapporto che si ha con l'altro. E quindi l'altro viene visto nella sua completezza, nella sua intera personalità, come i rapporti amicali, che sono un'altra forma dei rapporti primari. Io ho un rapporto amicale con qualcuno non perché questo mi serva, ma perché sto bene con lui. Perché c'è un'affinità, perché c'è una simpatia, perché c'è un qualche tipo di legame che non necessita di una messa in atto, non necessita di un ritorno concreto strumentale, cioè io non frequento un amico perché mi conviene, perché lì c'è qualcosa che non va se lo faccio, ma lo frequento perché semplicemente sto bene con lui, tant'è vero che uno degli aspetti che la nostra cultura capisce meno è il perdere tempo con gli amici, no? La famosa storia del muretto, il fatto che se passano i pomeriggi a non far nulla, ecco, non far nulla da un punto di vista strumentale, ma lo stare con qualcuno con cui si sta bene è un fare qualitativo evidentemente, no? È un fare che ci ritempra, ci rigenera, ci fa star bene e di conseguenza non si vede perché debba essere stigmatizzato. Chiaramente lo stigmatizzarlo, quindi chiamarlo perder tempo, già implica una logica di riferimento che non capisce più questo discorso. Oh, e come vi dicevo, quindi il rapporto primario trova il suo senso nella persona con la quale si instaura. Se io ho un amico, sono amico di quella persona specifica, non di qualcuno che rientra nelle categorie che lo descrivono, di qualcuno che fa lo stesso lavoro, di qualcuno che gli assomiglia, ma di quella persona. Quindi il rapporto primario è un rapporto assolutamente uno a uno. Io ho un rapporto con mia madre perché è mia madre, non perché è una signora di 40 anni che fa un certo lavoro, perché altrimenti qualunque signora di 40 anni andrebbe bene e chiaramente questo non è il caso. Però, come vedete, il fatto che io debba distinguere questo discorso mi porta a immaginare che possano esistere rapporti nei quali non è importante chi sia la persona titolare del rapporto quanto cosa questa faccia. Ovvero sia, io spesso entro in rapporto con qualcuno non perché è lui, ma perché ricopre un ruolo. E questi sono i rapporti secondari. Quindi nel rapporto primario io ho attenzione all'intera complessità della persona che mi trovo di fronte, nel rapporto secondario a me della complessità della persona che mi trovo di fronte non me ne frega un accidente, io ho rapporti con lui perché lui deve fare qualcosa per me, quindi questi sono rapporti effettivamente strumentali. Casi, il barista, il bancario, il docente, cioè, voi non siete qui, e anche i vostri studenti evidentemente da questo punto di vista. Cioè, voi non siete qui per me, siete qui perché c'è un docente di sociologia, che poi sia io o un altro, a voi tutto sommato non cambia nulla, il rapporto esisterebbe lo stesso, come se io avessi interamente un'altra classe, avrei un'altra classe, perché non sto facendo lezione specifica a lui, a lei e a lui, che non so chi siano dal punto di vista dei rapporti primari. So solo che sono tre studenti, per cui che siano loro tre o siano altri tre, per me è indifferente, perlomeno, diciamo, in prima approssimazione. Il fatto che questi rapporti prescindano dalla personalità di coloro che li mettono in atto si rende molto evidente quando ci rendiamo conto che spesso e volentieri vengono sostituiti da macchine. Il rapporto col barista diventa la macchinetta che fa il caffè di sotto, dove il barista non c'è più. Non so se questo è chiaro. Non è casuale, no? Il rapporto col bancario diventa il bancomat, dove c'è una macchina che mi dà i soldi. Perché io non andavo a parlare col banchiere, il bancario o l'impiegato di banca perché mi stava simpatico, andavo a parlare con l'impiegato di banca perché doveva darmi dei soldi o dovevo dargli degli assegni. Dimmi.
Per me non ho capito che senso l'apporto.
In che senso? Che senso rapporto? Cioè interazione, no, relazione con qualcuno? Alla parola rapporto proprio? Rapporto è un qualcosa che si instaura fra due o più persone. Nel senso che adesso io e lei stiamo avendo un rapporto.
Friendship.
No, not only friendship, relationship.
Relationship.
Or relation. Something like that. Okay? Well. If you need something to be spelled in English, ask.
Okay?
Well. Allora, in English non c'è rapporto, è un casino dirlo in inglese, infatti ogni volta che faccio una qualche relazione in inglese divento isterico perché mancano le parole, come vi dicevo l'altra volta, no? Dici le cose ovvie, poi non c'è, come c'è, allora come glielo dico? Ecco, vabbè, ad ogni modo, oddio, dov'ero, scusate ragazzi, ecco, dicevo, il fatto che il rapporto sia un rapporto funzionale, quindi sia un rapporto di ruolo, è messo in evidenza dal fatto che sovente il ruolo viene messo talmente in evidenza da prescindere dal portatore, no? Tutto ciò che ha a che fare con l'automazione, per esempio in fabbrica, no? Per esempio l'esodo che abbiamo verso il digitale, la trasformazione di una serie di compiti in cose che facciamo noi, no? Pensate per esempio al self-service della benzina. È evidente che io non ho bisogno di un benzinaro, ho bisogno della benzina, che poi ci sia il benzinaro o meno, la faccenda è del tutto irrilevante. Allo stesso modo tutto quello che facciamo online, la prenotazione dei biglietti aerei, la prenotazione delle visite, l'acquisto di cose, tutte queste attività servono a farci vedere in modo piuttosto brutale quanto gran parte delle nostre relazioni umane abbia un senso strumentale. Cioè noi nella gran parte dei casi interagiamo con gli altri non per il piacere di interagire, ma perché ci serve qualcosa da loro. Chiaro? Ora, rapporti primari e rapporti secondari di norma sono in una specie di equilibrio, o perlomeno dovrebbero essere in una specie di equilibrio, nel senso che la nostra vita si dovrebbe comporre in parti armoniche di rapporti primari e di rapporti secondari. Non dico che debbano essere equivalenti, perché come probabilmente avrete già intuito, i rapporti primari sono molto più impegnativi dei rapporti secondari, in quanto chiamano in causa la nostra intera personalità, la nostra intera persona. Saprete che un rapporto con un amico non necessariamente è rose e fiori, non voglio dire questo, sia chiaro, come un rapporto di coppia non necessariamente è rose e fiori, come i rapporti con i genitori e con i parenti possono essere benissimo sorgente di seccature, problemi, eccetera. Però comunque sono rapporti complessi, sono rapporti dai quali scaturiscono più aspettative di quelle che di norma derivano dal rapporto secondario. I rapporti primari quindi creano vincoli, danno molto, restituiscono molto, ed ora vediamo in che termini, però danno anche una serie di limitazioni al nostro agire, perché spesso e volentieri non facciamo qualcosa perché verrebbe mal recepita, o perché qualcuno ci resterebbe male, o perché abbiamo delle responsabilità, non so. Non vado a fare un viaggio perché i miei genitori si sentono poco bene e devo rimanere a casa, perché devo badare a mio fratello, perché la mia ragazza si incazza, perché non abbiamo i fondi per farli entrambi. Insomma, ci sono tutta una serie di cose che derivano dai rapporti primari che li rendono fonte di vincolo. Okay? Abbiamo visto finora, abbiamo cercato di vedere però finora, che una lettura che privilegi soltanto un aspetto di questi casi è una lettura povera. No? Un po' come il ruolo, come dicevamo ieri. Allora c'è il vincolo, ma c'è anche qualcos'altro. cos'è questo qualcos'altro? Perché i rapporti primari sono fondamentali per il nostro essere? Perché soddisfano una nostra esigenza profonda e spesso non consapevole, che è l'esigenza di riconoscimento. Per una serie di dinamiche, non ultima una certa vaghezza nell'informazione dei sensi, mettiamola così, noi abbiamo bisogno di essere confermati nella nostra esistenza, spesso e volentieri. Non so se vi ricordate Amleto, l'Amleto di Shakespeare, no? Sogno, son desto, ecco. Paradossalmente l'idea di non esserci è un'idea molto più plausibile di quanto non sembri. Noi abbiamo bisogno costantemente di conferme del nostro esistere, anche se non ce ne rendiamo conto, ma di fatto siamo più coscienti di noi quanto questa nostra coscienza viene confermata dagli altri, quanto siamo riconosciuti dagli altri. Ok? E questo riconoscimento può avvenire ovviamente in diversi modi. È chiaro che se se sono il barista e qualcuno mi si rivolge dicendomi un caffè prego, me sta vedendo, questo è poco ma sicuro, no? Ma è chiaro altrettanto che se mi telefona un amico e mi chiede come stai, questo tipo di riconoscimento è più significativo, perché mentre il barista, come abbiamo visto, potrebbe essere chiunque, l'amico che mi telefona a me, vuole sapere come sto io, no in generale come stiamo tutti, o come sta una categoria, ok? Quindi in termini di conferma dell'essere veramente noi stessi e dell'esistere, i rapporti primari sono fondamentali, perché sono focalizzati esattamente su quell'aspetto. Coloro che intrattengono rapporti primari con noi lo fanno perché gli piacciamo, perché sanno chi sono e trovano che sia bello avere a che fare con noi. Capite? Quindi i rapporti amicali, da questo punto di vista, sono evidentemente dei rapporti amicali, di rapporti sentimentali erotici, sono rapporti privilegiati. Perché? Perché sono acquisiti. Come si dice sempre, i parenti non me li scelgo, gli amici sì. Mentre il parente in qualche modo si trova imposta la mia presenza per vincoli di sangue, di parentela, di tutto quello che te pare, e deve avere a che fare con me in un modo o nell'altro, i miei amici liberamente decidono di avere a che fare con me, come io viceversa, ovviamente, decido di avere a che fare con loro. E questa decisione è fondante per il mio stesso senso di esistere, per la mia identità. La mia identità non esiste in quanto tale, non è autonoma. Io esisto anche, non solamente perché sarebbe esagerato chiaramente, ma anche perché gli altri mi danno costantemente conferme, alimentano questo mio sentimento di essere unico, di essere attuale, di essere reale. Quindi, come vedete, c'è un ritorno. Sì, ho dei vincoli, ma ho anche, no, una strutturazione, una sostanza soggettiva molto più accentuata di quanto non avrei se non avessi i rapporti primari. Però chiaramente, come vi dicevo, non si possono avere troppi rapporti primari, perché la mia, come dire, anche capacità di dare, la mia capacità di essere a disposizione, la mia capacità di accogliere è limitata, per cui è chiaro che avremo sempre, comunque, dovunque ci si trovi, un certo numero di rapporti primari e una quota di rapporti secondari più ampia. Qual è il problema, però? Che per le dinamiche di cui abbiamo parlato alla prima lezione, quindi l'urbanesimo, la generazione di luoghi di, come dire, di alta densità sociale, come avrebbe detto Durkheim, una delle dinamiche più diffuse del nostro tempo è quella della secondarizzazione dei rapporti. Che cosa significa secondarizzazione? Che nel nostro parco relazioni i rapporti secondari diventano sempre di più, a scapito dei rapporti primari. Questo avviene anche per una questione che potremmo definire di fisica sociale. Tenete presente che fino, diciamo, nelle società tradizionali, quindi nelle società di tipo premoderno, per capirsi, si sono fatti dei conti, i demografi hanno fatto dei conti e hanno scoperto che in linea di massima una persona ne incontrava 150 nel corso della sua vita di media. In un contesto tradizionale si vive in piccole comunità nelle quali vengono poche persone esterne, quindi di fatto il mio orizzonte relazionale sta intorno ai 150-200 elementi in tutta la vita. Se voi andate a farvi una passeggiata a Via del Corso incontrate 15.000 persone in un pomeriggio. Quindi, come vedete, la scala non c'è più. Cioè, il contesto urbano di per sé privilegia il rapporto secondario, perché quelli che voi incontrate in città, di norma, non sapete chi siano. Non avete idea di chi siano. Mentre in un contesto piccolo, per quanto voi non conosciate qualcuno direttamente, però sapete qualcosa di lui. Comunque, perché sapete che è il figlio di una certa famiglia, perché è amico di un vostro amico, perché frequenta qualcuno che conoscete, perché ne avete sentito parlare. Diciamo che comunque, quindi, tra l'ambiente, il piccolo ambiente cittadino, dal villaggio alla piccola città, e l'ambiente urbano, c'è una differenza empirica, pratica, per quanto riguarda i rapporti personali. Questo, se ci fate caso, viene a complicare ulteriormente il discorso sulla fiducia per quelli che c'erano la volta scorsa, che abbiamo fatto l'altro ieri. Perché? Perché evidentemente in un piccolo contesto, che ha tutti i, come dire, i difetti del piccolo contesto, quindi tutti se fanno gli affari loro, te tengono d'occhio, raccontano, parlano, sapete tutte questa cosa, no? Ecco. Però anche lì, a fronte di questo tipo di seccatura, c'è un pro che spesso e volentieri non viene percepito, ovvero sia, io in quel contesto so quasi tutto quello che mi serve per vivere. Quindi non devo fidarmi che qualcuno sia bravo, o qualcuno sia stronzo, o qualcuno sia affidabile, o qualcuno non lo sia, perché lo so. Non so se questo è chiaro. Cioè, il mio parco informazioni relativo agli altri è ampio e non richiede da parte mia nessun tipo di rischio, ovvero sia, non devo mettere fiducia in gioco, perché so. Semplicemente. Laddove nel rapporto secondario questo non accade. Nel rapporto secondario è il contrario, ovvero sia, avendo io a che fare con qualcuno di cui non so nulla, devo fidarmi che non mi aggredisca, faccia quello che deve fare, sia quello che dice di essere, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, come vedete, a proposito del fatto che noi sperperiamo la nostra fiducia, in un certo senso, il contesto urbano è un agente fenomenale di sperpero della fiducia. Perché? Perché il contesto urbano è costantemente incognito. Io esco per strada e della molteplicità di persone che incontro ne conosco forse una, due, tre. Lì mi fermo. Tutti gli altri potrebbero essere assassini, violentatori, ladri, terroristi, qualsiasi cosa. Quindi, di fatto, il mio muovermi a mio agio all'interno di un contesto implica che io sto dando fiducia a quel contesto. Non solo. Questo apre, evidentemente, ad una serie di possibili strumentalizzazioni da parte degli altri. Vi faccio un esempio traumatico, ma che chiarisce abbastanza bene l'idea. Fino a qualche tempo fa, in Iraq, come facevano di norma gli assassini a uccidere il maggior numero di persone? Arrivavano alla fermata dell'autobus su un autobus. Allora che succede? Che scattano dei meccanismi di fiducia e di abitudine, per cui tu ti aspetti a una fermata dell'autobus su un autobus e ci sali sopra. Quando l'assassino aveva fatto il pieno, si faceva saltare in aria con tutto l'autobus. Capite? Quello è il punto. Lo stesso ovviamente in scala minore è un ottimo terreno di coltura per le truffe. E questo vi dovrebbe essere, come dire, un tema che vi interessa, perché non so se avete letto le statistiche, ma tra i fisioterapisti più del 50% fa finta di avere un titolo laddove non ce l'ha. Però che succede? Che se tu hai uno studio, hai delle cose attaccate al muro, te vesti in un certo modo, quello che viene, immagina che tu sia chi dici di essere. Perché è normale che sia così, non so se mi spiego. Cioè, torniamo a quello che abbiamo detto del ruolo, dello status. Noi, in una situazione di secondarietà di rapporti, di secondarizzazione, quali strumenti abbiamo per capire se l'altro mente o meno? Non abbiamo un sapere pregresso che ci dice, questa è una bufala perché so che è il figlio di uno e quindi non ha fatto manco la terza media, quindi come fa a dirmi che è un dottore? No, non lo so. Quindi, se uno mi dice che è un dottore con lo studio, con l'infermiera, con i titoli attaccati al muro, io come faccio a non fidarmi? Tanto per farvi un esempio, qualcuno di voi mi ha chiesto le credenziali? Voi vi aspettate un professore di sociologia. Io sono un professore di sociologia? Va detto bene. Ma a una vostra classe, a una classe dei vostri colleghi di economia, ho fatto uno scherzo cinese, ci ho mandato un mio allievo a fare lezione e nessuno gli ha chiesto niente. Poi parlavamo di fiducia e ho fatto, ecco, per esempio, lui ha chiamato, cioè, sentiamo qualcuno, lei, e mi ha chiamato a me, ho cominciato a parlare, tutti sono rimasti così, perché questo deve essere uno studente, un lavoratore, ne sa abbastanza. Dopodiché ho fatto, perché voi vi fidate del contesto, c'è una cattedra, c'è uno dietro, quello è un dottore, è un professore. Non è vero. Mo, è chiaro che chi è che sarebbe tanto stupido a venire a fare lezione al posto mio, cioè, non si capisce perché, no? Però, nella fattispecie, voi accettate, noi tutti accettiamo l'altro, non tanto perché sappiamo chi è, ma perché il contesto nel quale l'accettiamo è coerente. Per cui un buon truffatore, vedete, prova a prendermi, no? Quello con Leonardo DiCaprio. Un buon truffatore sa come fregarvi. Ma non perché siete polli voi, perché conosce i meccanismi per i quali voi vi comportate in un certo modo.
La storia vera è quella, vero?
Sì, tra l'altro. E troppe ce ne sono, voglio dire, no? Però, ripeto, nel momento in cui voi entrate in quest'ottica, cioè nel momento in cui vi rendete conto del fatto che la gran parte dei vostri processi di interazione sono meccanici, automatici, che a voi ci sono degli stimoli ai quali rispondete, quella è la grammatica del sociale, non... a parte tutto quello di cui abbiamo parlato, ma noi siamo abituati ad aspettarci, quindi come vedete l'aspettativa torna ancora in gioco, a seconda dei contesti certe cose. La vita è bella, lo ricordate? Vi sembra un plausibile gerarca fascista Benigni? No, però quando si presenta nei panni del gerarca fascista, gli altri si aspettano un gerarca fascista e quindi lo accettano, senza domande, capite? Questo è il punto. Perché se noi cominciassimo a mettere in questione tutto, non finiremmo più. E questo quindi crea una serie di spazi per aggiustamenti, sorprese, fregature, ovviamente, perché ci sono anche le fregature, e quindi queste fregature a loro volta vanno a ledere quel fondo di fiducia condivisa di cui parlavamo l'altro ieri. Quindi, come vedete, il problema della fiducia non è casualmente invocato da tutti, perché in effetti la fiducia viene... chiamata in causa per una miriade di ragioni. Una delle più importanti è questa dei rapporti. La secondarizzazione dei rapporti segna una prevalenza costante di rapporti strumentali e quindi segna un nostro modificare i termini con i quali interagiamo con gli altri, accettarli per quello che vediamo. Quindi il famoso adagio "l'abito non fa il monaco" oggi necessita di essere rivisto. Oggi in larga misura l'abito fa il monaco. Perché, tornando alla faccenda dello status di cui abbiamo parlato, come fate voi a decidere lo status di quello con cui interagite? E lo fate, lo fate tutti, che ve ne rendiate conto o meno, ma lo fate tutti. E su cosa basate questo giudizio? Su quello che vedete, sugli abiti, sul portamento, se parlate sul tono di voce e la qualità dell'eloquio, sugli accessori. Tutto questo fa sì che voi decidiate che quello che avete davanti è vostro pari, un po' meno, un po' di più, molto di più, molto di meno, e vi regoliate di conseguenza. Noi tutti abbiamo una necessità di capire l'altro dov'è nello spazio sociale, perché, che ce ne rendiamo conto o meno, adottiamo dei modi di fare, dei modi di interagire che si fondano su questa coscienza. Se noi immaginiamo che l'altro sia molto più importante di noi, assumeremo normalmente un atteggiamento di deferenza o un atteggiamento di strafottenza se non ci piace l'autorità, ma comunque il nostro atteggiamento è costantemente influenzato dall'idea che noi ci siamo fatti dell'altro. Sempre. Pensate, di solito accade, a me pure capita spesso, quindi... mi ci metto, il modo col quale trattate il postulante, colui che chiede l'elemosina, colui che vuole pulire i vetri, lo trattate in un modo che non trattereste mai nessun altro di quelli che percepite come simili a voi. Gli negate il riconoscimento, non lo guardate, lo trattate male, lo trattate con odio, non dico voi in generale, ma comunque, ecco, quel tipo di comportamento lo si adotta non perché sappiamo chi è quello, ma perché in quel contesto, secondo noi, quello è inferiore a noi, anche se, come vi leggete poi sui giornali, molto spesso parla quattro lingue, ha tre lauree ed è soltanto sfigato. Ma io non lo so. Io vedo soltanto uno che vorrebbe pulirmi il vetro. Capite? Quindi nel giudizio sull'altro, oggi, è prevalente l'apparenza sulla sostanza, perché io della sostanza non so niente. Nella gran parte dei casi non ho idea di chi sia quello che ho di fronte.
Noi non per questo dobbiamo trattarlo male.
No, però lo facciamo. Questo è un prendere atto, come si dice.
Di portarmeli a casa.
Per carità, ma i casi specifici sono sempre, come dire, non credo che non le sia mai capitato di trattare male nessuno, però
no,
come dire, sarebbe peculiare. Quindi il punto è quello, nel senso che
però normalmente tratto male quelli simili a me, non quelli in quella,
ripeto, condizione. Dipende un po' dalle personalità, quello chiaramente, no? Però
cioè, se devo avere il minuto con le persone che sono simili a me, non con uno poraccio che...
Ma ripeto, questo dipende chiaramente dalle singolarità, questo. Però nel grande numero dei casi il ragionamento di status è quello che dà il tono al tipo di rapporto che instauro. Poi può essere perfino paternalistico, può essere di simpatia forzata, può essere di simpatia spontanea, questo è indifferente. Però nella gran parte dei casi ho bisogno di queste informazioni per poter interagire con gli altri. E queste interazioni, queste informazioni, diciamo, le recupero da quello che l'altro mi fa vedere. Quindi, come vedete, il problema dell'apparenza, e qui andiamo in un campo che vi è in un certo senso più vicino, è oggi come oggi non tanto esclusivamente un problema di vanità, un problema di estetica, ma diventa un problema funzionale. La nostra apparenza diventa sempre più il nostro biglietto da visita verso gli altri. E questo chiama in causa tutta un'altra serie di ragionamenti che hanno a che fare con quello che chiamiamo modello di successo. Non so se ve ne ho già parlato del modello di successo. Bene, ok. Allora, il modello di successo è un portato in un certo senso della teoria struttural funzionalista, ovvero sia è la proposta che la società fa agli individui per influenzare in qualche modo il loro percorso, per far sì che facciano certe cose e non altre, per far sì che il loro averle fatte venga riconosciuto. Si traduca quindi in prestigio, come dicevamo a proposito della necessità che si sappia se abbiamo studiato o meno, che ci sia un riconoscimento per lo studio e via discorrendo, no? Perché è vero che l'autosoddisfazione, il fatto di sapere, è interessante, è importante, ma anche il fatto che gli altri sappiano che questo è accaduto è importante, perché va a influenzare la mia posizione sociale. Cioè il fatto che gli altri sappiano che io ho studiato con successo mi eleva, in un certo senso. Quindi, pur senza adottare in pieno la teoria funzionalista per la quale l'uomo da solo è del tutto incapace di decidere i suoi scopi e quindi bisogna darglieli, dobbiamo tuttavia riconoscere che spesso e volentieri non è così chiara la nostra percezione di quello che vorremmo fare, di quello che vorremmo essere, e quindi una panoramica di possibilità da parte della società ci aiuta, spesso e volentieri. Quindi questi modelli di successo diventano una forma di orientamento dell'azione individuale. Ti orienti più o meno su quello che ti sembra più comune, più vicino al tuo sentire, quello che ti piacerebbe fare, e cerchi di diventarlo. Se ci riesci, vieni riconosciuto come persona di successo. Quindi guadagni in prestigio, guadagni in benefici, guadagni in privilegi, sali nella piramide sociale, come abbiamo visto. Questo valeva anche prima, non solo nella modernità. Però nella modernità diventa man mano sempre più importante. Perché? Per i motivi che vi ho appena elencato, tra gli altri ovviamente, poi ci sarebbero altre cose ma non ci interessano, ma evidentemente il divenire i rapporti sempre più superficiali per certi versi, perché appunto avendo io a che fare con centinaia di persone per volta non è che posso andare ogni volta a fare le domande, scusi lei, perché no. Allora questa secondarizzazione mi spinge a privilegiare sempre di più l'aspetto esteriore, a dedurre dall'aspetto dell'altro chi questo sia, dove sia nella piramide sociale, come io mi metto in rapporto con lui. Capite? Tanto per spiegarvi, nella prassi, io da questo punto di vista sono un po' carente, nel senso che io non mi vesto come dovrei. Adesso diciamo che non ci sono più equivoci, ma quando ero più giovane, spesso e volentieri uscivo dalle aule dove stavo facendo esami e sembravo uno studente. Per cui arrivavano gli altri studenti e facevano: che ti hanno chiesto? Che ti hanno chiesto? Beh, niente di particolare, ho detto: io ne ho bocciati 6-7, ma a parte quello. E questi restavano così. Perché? Perché avevano impostato il rapporto su quello che sembravo. Sembravo uno studente, non sembravo il professore, perché il professore ha un look diverso. Quindi, come vedete, non è semplicemente una questione di voler affermare il proprio status, anche se spesso lo è, ma è anche un modo per aiutare gli altri a interagire correttamente con te. Se tu manifesti cosa sei, quello sa come deve parlarti, come deve rivolgersi, se gli conviene o meno farlo, perché chiaro ci sono anche questi aspetti, no? Non a caso, e questo se vi ricordate vi ho detto per le società tradizionali, che era molto più praticato di quanto non facciamo noi. Se vi ricordate vi ho detto che i membri delle corporazioni, dei mestieri, avevano tutti delle insegne che dicevano chi erano, per cui tu andavi in giro e sapevi che avevi a che fare con uno stagliere di una certa esperienza, con un sarto di un'altra esperienza, con uno degli anziani della corporazione dei metallurgici, eccetera, eccetera. Quindi tu sapevi nella folla chi erano quelli che avevi davanti. Non c'era questa assoluta indistinzione che invece pratichiamo noi. Capite? Ed era importante tanto da essere legislativamente imposto, cioè tu non potevi metterti che i tuoi simboli, perché già allora avevano capito che a quel punto sarebbe stato facile vestirsi da nobile e fare finta di essere un nobile. Quindi era se te beccavano a non essere quello che pretendevi di essere da un punto di vista formale, venivi diciamo appena, almeno multato, mettiamola così. Ora, questa prassi, come abbiamo visto, per noi si è persa, nel senso che qui, oggi, noi siamo tutti abbastanza incomprensibili. Una folla contemporanea raramente ci dice qualcosa di chi ne fa parte, salvo alcuni casi, come avrete notato, che sono quelli che vengono tuttora percepiti di un'importanza fondante per il corpo sociale e quindi sono tenuti a far cosa? Ad andare in giro in uniforme. Le forze dell'ordine, i medici, quando i vigili del fuoco, insomma, tutti quei pochi che è importante sapere chi siano, rimangono ancora oggi riconoscibili, perlomeno quando stanno facendo quello che devono, no? Sapete che c'è l'obbligo dell'uniforme quando sei in servizio, poi quando esci no. Però è chiaro che l'utilizzo ancora dell'uniforme, o comunque dei segni distintivi, per certe professioni sta a significare che quelle professioni vengono ancora percepite talmente focali, talmente importanti per il corpo sociale da dover essere manifeste. Nel senso che se ho bisogno di qualcuno che mi dia una mano vado a cercare uno in uniforme. Poi magari sbaglio, però di fatto non comincio a fermare tutti a casaccio, no? E chiedere. Anche perché se lo facessi probabilmente mi manderebbero a farmi fottere. Sapete che uno dei modi quasi certi per ottenere soccorso, soprattutto da parte delle donne, è gridare al fuoco, perché se per caso gridi allo stupro, a cosa, non gliene frega niente a nessuno, invece siccome il fuoco è una cosa che chiama tutti, questo purtroppo non ci piace dirlo, ma è così, nei corsi di autodifesa viene detto no, gridate al fuoco, perché al fuoco noi abbiamo degli echi ancestrali, il fuoco ci terrorizza e quindi in qualche modo reagiamo, altrimenti nella gran parte dei casi chi se ne fotte. E questo evidentemente è un portato della secondarizzazione dei rapporti, no? Chiaramente, perché nel momento in cui ho costantemente a che fare con non persone, con costrutti sociali, con immagini, con manichini, i manichini possono subire un qualunque tipo di angheria, di sopruso, non mi interessa, è facile fregarsene. Quindi chiaramente vedete che quel problema dei vincoli che derivavano dai rapporti primari, col prevalere dei rapporti secondari si sfarina talmente tanto da fare in modo che noi non si abbia più vincoli in generale. Quindi sentite nei giornali e nei media di gente che viene seviziata, brutalizzata, uccisa davanti a tutti senza che questi reagiscano. Non è strano, è comprensibile una volta che cominci a guardare la situazione con certi occhi. Non lo giustifichi, ma lo capisci, che non è evidentemente la stessa cosa. Domande? Ok, allora quindi dicevamo, questo modello di successo diventa in qualche misura una ulteriore forma di grammatica del sociale, nel senso che se tu vedi qualcuno che risponde a quel modello, ne deduci, più o meno correttamente, di avere a che fare con una persona di un certo valore sociale. Ok? Allora, uno dei problemi che noi stiamo affrontando oggi come oggi è che il nostro modello di successo si è semplificato e si è ridotto a caratteristiche complesse da gestire e da ottenere. Che vuol dire? Che il modello di successo corrente, oggi come oggi, propone una versione che richiede dal portatore, diciamo in linea massima, tre caratteristiche: ricchezza, bellezza e giovinezza. Da un punto di vista strutturale, da un punto di vista strutturalistico, quindi degli autori che studiano, come dicevamo, la struttura della società, il modello di successo è utile, come abbiamo visto, perché propone alla gente un qualche tipo di compito utile sia per lei che per la società, okay? Alla quale altrimenti i soggetti non arriverebbero da soli, perché sono talmente impegnati a piazza accoltellate gli uni con gli altri che non avrebbero tempo di metterci la mente e di farlo. Ma ovviamente, ponendo un fine, la società strutturalistica pone anche dei modi per ottenerlo. Okay? Quindi noi dobbiamo ragionare del modello di successo non solo in quanto bello, ma anche in termini di come faccio ad arrivarci. Pensate al cursus honorum dei latini, dei romani, no? Che cosa voleva dire? Chiaro che questo ci aiuta anche a capire che significa modello di successo. Non vuol dire che tutti debbano avere successo. Vuol dire che ci debba essere però una possibilità concreta che qualcuno lo abbia, facendo certe cose. Allora, al tempo, se tu seguivi questo cursus honorum, diventavi console, anche se eri un perfetto stronzo, ma comunque avevi fatto ciò che andava fatto e quindi dovevi, per in un certo senso, ottenere il risultato. Okay? Erano dei passaggi estremamente difficoltosi, non era facile diventare console, al tempo di allora come oggi. Però se lo facevi, diventavi console, quindi il primus della società. Allora la domanda è: oggi, posto questo modello di successo molto alla Peter Pan, ci sono modi riconosciuti e certificati di arrivarci? La risposta è no. E questo è un problema della nostra società. Nel senso che vengono proposte delle finalità al corpo sociale senza mettere il corpo stesso in condizione di arrivare, di soddisfarle. Capite? Perché tra l'altro si tratta di caratteristiche estremamente poco disponibili. Perché? La giovinezza scade, a un certo punto non sei più giovane, che tu, qualunque cosa tu faccia, non c'è più. La bellezza o c'è parti, oppure lì pure è complicato, perché va bene fare gli interventi, l'estetica, tutto quello che ti pare, però insomma, la ricchezza pure, cioè, non c'è un qualcosa che tu fai e diventi ricco. Quindi di fatto, come vedete, si tratta di un modello di successo che si fonda su tre caratteristiche che sono ascritte nella larga parte dei casi, non sono acquisibili, no? Non è che io posso decidere di diventare giovane, cioè o sono giovane o non lo sono, o faccio finta di esserlo, e qui, come vedete, entra in gioco buona parte del modo in cui ragioniamo noi oggi, no? Come dico spesso, io spesso soffro per Pascoli, perché poveraccio, lui parlava del fanciullino avendo in mente tutta una cosa e noi abbiamo trasformato il fanciullino in un adulto deficiente o anche in un non adulto che pensa di essere giovane a 70 anni. Questo è il problema. Ma non è pure questo casuale, capite? Nella richiesta generalizzata di giovinezza, noi oggi siamo giovani fino a delle età impossibili. A me mi continua a dire che sono giovane. Io mi incazzo, no, non sono più giovane, basta. Sarebbe ora che diventassi adulto, cazzo, ho 50 anni, che aspettiamo? Non lo so, ne vogliamo parlare? Eppure io sono sempre il giovane sociologo. Ovunque, ed è ridicolo. Non so se vi rendete conto della cosa, perché quando è che sei adulto? Quando è che sei vecchio? Non lo so, a 95 anni? Forse sarai vecchio? No? E il divertente, e qui spezziamo una lancia perché bisogna farlo, io questa cosa non la... Se voi avete presente questa tematica, no? Se voi riportate questo al lavoro, invece, noi continuiamo a ragionare come nell'Ottocento. Cioè, il 65enne di oggi è un vecchio. Solo per il lavoro, però, perché quando poi esce, si mette in bermuda, la camicia a scacchi e va in giro a far ganzo. Ma come funziona questa cosa? Non esiste. Non so se mi spiego. Cioè, le cose dovrebbero adeguarsi le une alle altre. Perché, a parte i lavori usuranti, per carità, ma... dedurre a priori che tu debba continuare andando in pensione a 65 anni quando la vita si è allungata del 30% nel frattempo è ridicolo, semplicemente ridicolo. Noi non vogliamo essere vecchi mai, salvo che quando dobbiamo andare a piedi soldi dell'INPS, il che per certi versi crea delle difficoltà, come immaginerete semplicemente, no? Quindi c'è da rifletterci sopra, ma ripeto, questa richiesta di giovinezza, che si traduce oltretutto nella perdita della giovinezza di coloro che spesso e volentieri ne sono vittime, perché ci troviamo gente che già a 10 anni è una star dello schermo. A 10 anni essere una star dello schermo è un problema, perché poi a 18 anni sei tossicodipendente, di solito, se avete fatto il caso a come funziona, no? Perché di fatto ti viene scippata tutta una sfera di età che avrebbe dovuto avere non problemi, invece te ne crea un'infinità, perché si tratta di richieste complicate. Un altro degli aspetti interessanti del modello di successo dovrebbe essere quale? Quello di rassicurarti. Tu hai avuto successo e quindi stai sereno. Ora, è plausibile che un modello di successo come quello che vi descrivo ti rassicuri? No, perché si fonda su caratteristiche che passano. Per cui quelli che raggiungono il successo, pure quando ci sono, stanno male pure loro. Non so se capite qual è uno dei grossi problemi della nostra cultura. Cioè, noi abbiamo costruito un sistema nel quale non sta bene nessuno, perché o non riesci a avere successo perché sei brutto, sei vecchio, sei povero, sei sfigato, quello che ti pare, e quindi sei frustrato da una parte. Ma se ci riesci, la tua questione è: quanto riuscirò a rimanere in vetta? Perché l'ora passa e tu invecchi. Allora c'è Jack Nicholson che riesce ancora a fare film da vecchio, cosa che è rara, ma tanti altri attori scompaiono perché non c'è più ruolo, perché a noi vecchi non ci piacciono, per cui li togliamo di mezzo, facciamo finta che non ci siano, capite? Quindi è un perenne stato di fibrillazione che si traduce anche per i portatori del modello di successo, cioè l'incarnazione del modello di successo, spesso in una vita poco felice. Non so se avete letto che ultimamente si è suicidata un'altra ventottenne sulla cresta dell'onda. I suicidi nel mondo dello spettacolo stanno diventando la norma. Gente che non ti aspetteresti mai, voglio dire, no? Dice, ammazza, quello ha tutte le carte per essere felice, però si ammazza. C'è qualcosa che non quadra. Perché appunto ste carte per essere felice sono truccate in ultima analisi. Quindi abbiamo un qualche serio problema. Allora, ci fermiamo 5 minuti e poi ricominciamo. Eravamo quindi al modello di successo. Questo discorso mi permette di darvi di affrontare un ulteriore tratto delle basi sociologiche, che è il concetto di anomia. Anomia. Che, come suggerisce il termine per chi ha un minimo di rudimenti di greco, è un termine che significherebbe mancanza di norme, no? Nomos, norma, a, privativa. E quindi anomia. Questo è un concetto che viene esplicitato per primo da Émile Durkheim, che è uno dei più grandi sociologi finora apparsi, nonché praticamente padre dello strutturalismo, quindi insomma parliamo di calibri massimi della disciplina. E viene esplicitato per, come dire, specificare meglio il discorso della necessità, scritto Durkheim, visto che ci hanno rifregato il pennarello, non ve lo scrivo, ma insomma, era un francese, diciamo francese per modo di dire, nel senso che sarebbe stato alsaziano. Ora, l'Alsazia-Lorena, come forse saprete, è una regione che un giorno è tedesca, un giorno è francese, c'è stata un po' una lunga storia, quindi di fatto lui, pur avendo un cognome tedesco, si è sempre sentito francese, tant'è vero che lui pronunciava la francese, quindi c'è Durkheim. Noi evitiamo perché già è complicato di suo, però insomma, ecco, diciamo che c'è tutta una lunga storia dietro. Tra l'altro, una lunga storia che ci permette anche di aggiungere, di fare una piccola parte di sociologia della conoscenza, cioè non è casuale, come vedete, che lui fosse poi il paladino dell'ordine, visto che, se ragioniamo in termini di biografia, di ordine ne aveva conosciuto gran poco, visto che un giorno si svegliava tedesco, un giorno si svegliava francese con le truppe dei Lanzichenecchi, una cosa e l'altra, grazie mille. Allora probabilmente capiamo anche perché nella sua teoria ci fosse tutto questo spazio. Allora, dicevamo che probabilmente anche per un problema biografico l'opinione degli uomini di Durkheim non fosse particolarmente alta, e che quindi appunto fosse uno strutturalista convinto. Cosa sostiene? Che occorrono le norme perché l'uomo altrimenti, come abbiamo visto, non è in grado di agire in modo sensato e cooperativo da solo. Ovviamente, se tu poni questo assunto, poi devi anche vedere dove sfocia, no? Questo ragionamento cosa mi dice? Dove va a finire? Che succede se le norme non ci sono? Allora, Durkheim, per certi versi, conferma ovviamente il discorso che abbiamo fatto, ovvero sia che l'uomo lasciato a se stesso è minaccia per sé e per gli altri, ma aggiunge un dettaglio interessante che ha a che fare col suicidio. Una delle opere più importanti di Durkheim è Il suicidio, ovvero sia Durkheim studia le dinamiche sociali che secondo lui portano al suicidio. E uno dei motivi che lui riscontra, che identifica come di stimolo al suicidio, è esattamente la mancanza di norme. Lui parla di suicidio anomico. Che vuol dire? Vuol dire che l'uomo, incapace di decidere da sé, di definire da sé quali sono i suoi scopi, qual è il suo modo di vivere, qual è il suo comportamento, se lasciato a se stesso o torna al comportamento ferino iniziale, oppure è talmente disperato dal non avere nessuna indicazione che si ammazza. Ora, c'è molto da dire in proposito, perché fondamentalmente Durkheim affronta questo oggetto di studio per il suo valore simbolico. Forse vi ricorderete da studi trascorsi che il suicidio fa parte dell'arsenale romantico. Pensate alle ultime lettere di Jacopo Ortis, pensate a tutta una serie di eroi romantici che attraverso il suicidio affermano cosa? La propria autonomia. Cioè, per la tradizione romantica il suicidio è il gesto soggettivo per eccellenza. Capite quindi che uno che voglia sminuire e negare l'importanza dell'autonomia soggettiva, cosa fa? Prende questo oggetto e lo trasforma in qualcos'altro. Allora, per Durkheim il soggetto col suicidio non ha niente a che fare, il soggetto viene suicidato, diciamo per certi versi, dalle condizioni sociali, dalle condizioni culturali. Il che ovviamente si presta a molteplici obiezioni, perché è chiaro che noi vediamo spesso e volentieri gente nelle stesse condizioni che non si suicida, per cui che dovremmo arguirne? Diciamo che è chiaramente uno studio estremamente retorico, estremamente ideologico, però per molti versi e per certi casi è una buona base di ragionamento. Noi spesso, come abbiamo detto più volte, abbiamo bisogno di regole. Anzi, diciamo che di fatto l'agire umano esiste e si dipana all'interno di un quadro di regole. Come abbiamo, credo, già detto, quello che è importante è che questo quadro non sia troppo costrittivo, perché al momento in cui è troppo costrittivo, di norma ci sono conseguenze anche collettive piuttosto significative. Allora, quindi, Durkheim in questo ragionare sulle norme pone questo caso limite dell'anomia. Però è effettivamente un caso limite, perché di fatto immaginare che qualcuno di noi sia completamente privo di qualunque norma regolativa del comportamento, a meno che non si tratti di Tarzan, che è stato appunto allevato dalle scimmie e dai lupi, è difficile, perché comunque, e qui andiamo a un altro oggetto importante di studio che dobbiamo fare stamattina, tutti noi siamo stati socializzati. Questo che significa? Significa che veniamo, che lo si voglia o meno, sottoposti a un processo che ci insegna e ci rende disponibili tutta una serie di informazioni, valori, comportamenti che ci fanno diventare membri del gruppo nel quale siamo nati. Cioè, non è che noi nasciamo italiani perché c'è una qualche scintilla divina che ci si deposita all'interno e noi siamo italiani. Noi diveniamo italiani se veniamo socializzati in Italia o da genitori italiani, che chiaramente lì c'è tutto un altro discorso che non affrontiamo. Però, ripeto, diventar parte del gruppo in cui nasciamo è una cosa lunga, anche perché la cultura del gruppo nel quale noi nasciamo è molto più complessa ed articolata di quanto noi normalmente non pensiamo. Noi abbiamo di solito l'attitudine di ragionare sulla cultura prendendo, come dire, il picco dell'iceberg, la punta dell'iceberg. Allora, per noi cultura è i grandi quadri, le grandi opere d'arte, le grandi sistemazioni religiose, morali, giuridiche, eccetera, eccetera. Insomma, tutte cose assolutamente... No, ecco, no, la cultura è molto altro. Ed è talmente tanto altro che noi spesso e volentieri non lo sappiamo. Non ne abbiamo idea. ma lo sappiamo a un livello, diciamo, inconsapevole. Tutte quelle grammatiche dei comportamenti di cui vi ho parlato in queste lezioni, noi di solito le applichiamo senza saperlo, no? Quando vi ho detto che noi pronunciamo giudizi di status, voi lo fate da quando siete nati, ma non ne avete nessuna idea. Però sapete come farlo, sapete cosa andare a guardare, sapete cosa notare e cosa no, che peso dare alle cose che notate. Tutto questo è un sapere importante, perché è il sapere col quale operate tutti i giorni della vostra vita, è il sapere che vi permette di entrare in contesti e avere successo in quei contesti, oppure di fallire quello che vi eravate preposti per mancanza di attenzione e di comprensione di certe norme. È il sapere che vi permette di affrontare tante sfide della vita in modo più o meno vincente, o comunque senza averne grosse ripercussioni. È un sapere che voi vivete tutti i giorni. E uno dei grandi difetti della nostra cultura è il non valorizzarlo. Che la nostra cultura, soprattutto la cultura moderna, nasce come opposta a questo tipo di sapere. Dai lumi, dall'illuminismo, cosa si dice? Che tutto ciò che è tradizione, tutto ciò che è consuetudine, tutto ciò che è uso, è semplicemente una forma di freno, una forma di strumentalizzazione, una forma di sfruttamento, e va rigettato, perché l'unico sapere accettabile è il sapere scientifico. Ora, io ho parecchio contro il sapere scientifico, come probabilmente avrete notato, ma non voglio dire che debba improvvisamente scomparire. Ciò che però andrebbe fatto è ricalibrare l'importanza relativa di questi saperi. Perché anche quando voi foste scientificamente estremamente preparati, se andate quantitativamente a ragionare, voi vivrete molto più di quanto non applicherete quel sapere scientifico. Quindi un sapere di vita è comunque più utilizzato, più importante e più fruttuoso di un sapere professionale. Non si vive a casaccio, non si vive per caso, si vive su tutta una serie di elementi e di cognizioni che è meglio che siano coscienti, è meglio saperlo, è meglio rendersene conto che non esserne agiti, perché esserne agiti, diciamo che è piuttosto seccante per molti versi. Allora, questo processo di socializzazione, come vi dicevo, vi rende membri del gruppo, ed è un processo di socializzazione che inizia, gli scienziati ci si stanno arrovellando perché non è ovvio, probabilmente ormai inizia, non dico dal concepimento, ma più o meno. Ed avviene grazie un po' alla, come dire, all'ambiente, no? All'essere immersi in un ambiente culturale. Un po' grazie a particolari istituzioni, che spesso anche loro non sono al corrente di essere istituzioni di questo processo, che però ne sono parte integrante. Si chiamano agenzie di socializzazione.
Vuoi vedere che cosa sono?
Sono le istituzioni che si occupano di socializzare, diciamo, il nuovo nato, mettiamola lì, perché se cominciamo a prendere pure le seconde socializzazioni non finiamo più. Vi faccio presente però che ovviamente, se è vero che ciascuno nasce in una cultura la quale lo forma in un certo modo, chi cambia cultura andrebbe risocializzato. Ed ora questo lo specificherò attraverso una serie di esempi un po' più chiari. Però questo è evidentemente uno dei problemi alla base del rapporto con gli extracomunitari, con gli immigrati, con gli stranieri. Allora, dicevamo quindi, le agenzie di socializzazione quali sono? Diamo una visione panoramica della questione. Ovviamente la prima, credo che la immaginiate un po' tutti. La prima?
La famiglia.
Cerchiamo, andiamo un attimo con le scansioni temporali. Voi nascete in una famiglia. Augurabilmente, perlomeno, se siamo fortunati nasciamo in una famiglia, la quale appunto si incarica di cominciare a formarci. Noi diciamo educarci, però educarci è limitante, perché spesso e volentieri la famiglia ci trasmette anche una serie di cose che non sa di starci trasmettendo. E qui entra in gioco un livello della cultura che è estremamente importante da aver presente, che noi invece normalmente non conosciamo minimamente, che è la cultura implicita. Che vuol dire cultura implicita? Vuol dire che, nella fattispecie, né chi la trasmette né chi la riceve sa di star acquisendo questa cultura o è cosciente di questa cultura. E questo perché avviene? Perché Come vi dicevo, noi abbiamo un'idea della cultura che è estremamente superficiale e non ci rendiamo conto di quanto invece noi siamo profondamente culturali. Noi siamo esseri culturali. La grandissima parte di ciò che noi facciamo è cultura. Non è istinto, non è DNA, non è tante altre cose. Fino ai gesti, quelli che immaginiamo essere ovvi. Non sono ovvi per niente. Provate un po' a dire di sì facendo no con la testa.
In alcune culture però c'è questa, cioè,
esatto, inversione. Noi pensiamo che fare sì e assentire sia un tutt'uno, come dire, è naturale che si assenta dicendo sì. No, in Bulgaria per esempio si fa così, si dice sì e io ogni volta devo concentrarmi perché non viene, non so se avete fatto caso, no? Diciamo sì e il gesto è uno, diciamo no e il gesto è l'altro, però e siamo convinti che questo sia naturale. Ecco, di naturale in noi c'è poco, capite? C'è quello che un mio collega chiama tono di naturalità, ovvero sia c'è una forma da parte nostra di comprendere cose culturali come se fossero naturali, tipo i gesti. Ma i gesti non sono affatto naturali, non sono manco lontanamente naturali, perché voi mettete in una stessa stanza un napoletano e un milanese e vedrete che c'è un problema, non tanto soltanto per la gestualità, quanto per altre categorie della comunicazione non verbale, come per esempio l'aptica. Che è l'aptica? Buio totale, però voi queste dovreste saperle un po' di più. L'aptica è la gestione del contatto corporeo e le logiche che sono dietro la gestione del contatto corporeo, no? Allora, per il napoletano l'aptica è normale, il napoletano tocca, quando ti parla è in contatto, ti trasmette cose, ti coinvolge. Per la gran parte dei popoli del nord questa idea è ripugnante. Tu non puoi essere toccato a meno che quello che ti tocca non abbia un rapporto primario, un motivo preciso, un rapporto sentimentale, comunque dei motivi ben chiari per toccarti. Capite? Però vedete che si tratta di costruzioni culturali. La stessa gestione dello spazio è una questione culturale. Perché noi abbiamo... animalmente, oserei dire, perché si tratta anche di considerazioni etologiche, una categorizzazione nello spazio che ci circonda. Noi abbiamo una fascia attorno a noi che è intorno agli 80 centimetri, nella quale accettiamo solamente persone a noi intime, con cui abbiamo rapporti primari seri. Abbiamo una fascia un po' più ampia nella quale accettiamo gli amici, un'altra fascia dove accettiamo i conoscenti e una fascia ultima in cui ci sono tutti gli altri, perché sennò sarebbe un problema. Ora, l'entità quantitativa di queste fasce varia con le culture. Già tra Napoli e Milano ci sono una trentina di centimetri di differenza. Se voi andate a prendere la gestione dello spazio degli scandinavi, lo spazio intorno è oltre i 2 metri. Quindi se tu vuoi parlare con un norvegese in modo formale devi stare più o meno così. Se ti avvicini già c'è qualcosa che non quadra. Per te, che sei abituato a ragionare in altri termini, chiaramente questa è fonte di conflitto, perché tu, senza volere in nessun modo mancare di rispetto, ti avvicini. E quello ti malinterpreta, perché lui ragiona secondo un codice e tu secondo un altro. E questi sono codici culturali. Capite? Non è una questione naturale, non c'è nulla di naturale. A seconda delle disponibilità, a seconda dei valori, a seconda dei modi di raffigurarsi, le diverse culture tracciano questi ambiti di pertinenza. Ma se tu non sai che si tratta di un discorso culturale e ritieni che sia naturale che puoi stare vicino a uno, tu stai vicino a uno, che quello sia d'accordo o meno, e chiaramente vedete che questo causa scontri. Una delle radici probabilmente del perenne conflitto nord-sud sta anche in questo, nel fatto che esistono codici culturali che sono confliggenti a prescindere, senza che i portatori lo sappiano. Perché, ripeto, nessuno di noi o pochissimi di noi sanno di avere tutte queste pertinenze intorno, di avere delle bande, di dedurne cose, ma lo fanno. Non lo sapete, ma lo fate. Questo è il punto. E sapete pure perfettamente quando usarle e quando no. Perché pur avendo noi 80 centimetri, un metro di pertinenza al nostro intorno, quando saliamo su un autobus non ci mettiamo a questionare con gli altri perché ci stanno fra i piedi. O sbaglio? Quindi non solo noi conosciamo la norma, ma conosciamo pure le eccezioni e le applichiamo. Allo stesso modo non abbiamo problemi quando siamo a un concerto o in discoteca. no? In discoteca a volte. Però diciamo che stiamo un po' più elastici, perché sennò sarebbe tutta una cosa di monadi che si agitano da sole, che creerebbe dei problemi. Però evidentemente noi non solo siamo perfettamente al corrente della norma, ma la applichiamo con tutte le pertinenze del caso, con tutte le attenzioni del caso. E ovviamente viceversa, non so se vi ricordate un film di Nanni Moretti che si chiamava Bianca. Un bel film. Allora lui è come al solito un dissociato, perché appunto è venuto male, non l'hanno socializzato come si deve, quindi va al mare, senza esserci mai stato prima, arriva sulla spiaggia e incontra una coppia che sta pomiciando. Va un po' più avanti e trova un'altra coppia che sta pomiciando. Quando alla fine trova una ragazza da sola, cioè si sdraia sopra e comincia a pomiciare, perché lui aveva arguito, da quello che aveva visto, che in spiaggia quello era il comportamento normale, non sapendo altro. Capite? Quindi vedete che ci sono delle logiche sotto, che tu puoi anche malinterpretare se non le conosci, chiaramente, ma se le conosci le applichi senza nessun problema. Tu chiaramente non deduci che perché una donna è sola te ci butti sopra, ma lui sì, perché quello aveva visto che tutte le donne che vedeva stavano sopra a qualcuno, per cui eccomi, arrivo e tanti saluti. Quindi capite perciò che quello che è importante vedere è come noi di solito si applichino regole, si applichino grammatiche anche molto sofisticate a situazioni che ci sembrano ovvie, sbagliando per certi versi. E soprattutto l'errore dov'è? Sì, piove, ringraziando Dio, mancava. Dov'è il grande problema? È che siccome noi non siamo al corrente di questa cosa, ma riteniamo che sia naturale comportarsi come noi, quando troviamo qualcuno che non si comporta come noi, abbiamo dei problemi di relazione. E su questo ragioniamo un momento su chi non parla la nostra lingua. Facciamo un esempio. Voi incontrate uno che vi chiede informazioni ma non parla italiano. Qual è la strategia tipica? Prima di tutto, salza la voce. Comincia a dire, devi andare lì. Quello, chiaramente, no? Poi semplifichi e lo dici, andare lì. Poi cominci a fare i gesti, perché alla fine, ecco. Ora, vi siete mai posti, vi siete mai interrogati su perché fate questo?
No.
È interessante, perché se ci pensi un po' di più, cosa che ripeto sarebbe una bella palestra in generale, pensare un po' sulle cose, ti rendi conto che tutti questi comportamenti nascono da una convinzione inconscia, ovvero sia che tutti debbano parlare la tua lingua. Tu sei talmente abituato a parlare la tua lingua che, pur non volendo e forse ritenendolo assurdo a livello razionale, ritieni che tutti debbano parlare la tua lingua. Per cui quello che non capisce la tua lingua, tu lo interpreti, uno, come sordo, e quindi urli. E questo non capisce la mia lingua e quindi non ci sente, ovvio. Poi lo interpreti come cretino, cioè, non capisce la complessità della mia lingua, la semplifico. Poi alla fine ti viene in mente che forse non la parla. Però la prima serie di risposte è una risposta al tono di naturalità della lingua. Cioè, la logica della questione ti dice che se uno non parla la tua lingua è o è sordo o è cretino. L'idea che non la parli perché non la sa arriva dopo. Cioè, deve essere oggetto di dibattito interiore. Allora a quel punto cominci a balbettare qualcosa, no, io volevamo savoir, quelle cose lì, e ne vieni fuori. Però, ripeto, a livello di prima reazione, la reazione tradisce il tuo essere convinto che tutti debbano parlare la tua lingua, la parli te e quindi, no, va da sé. Allo stesso modo ridi degli errori degli altri, no? Tu parli niente lingue, quello magari ne parla sei, però siccome non parla la tua te fa ride, perché è comico. La mia lingua, come fai a non sapere la mia lingua? Lo fai, non c'è nessun problema a non saperla la tua lingua. Il problema è che, come vi ripeto, noi questo sapere la lingua lo interpretiamo in modo non mediato. Lo interpretiamo in modo naturale, per cui siccome siamo nati con questa lingua, l'abbiamo sempre parlata, non c'è nessun altro o pochi che non la parlano, per noi tutti devono parlare la nostra lingua. Il momento in cui incontriamo qualcuno che non la parla è un problema, no? E questo ovviamente poi si ripercuote nella difficoltà nell'usare la lingua degli altri, perché anche lì, come dicevamo l'altra volta, la lingua è un ariete in qualche modo che sconfigge e distrugge tutti i nostri pregiudizi. Però, no, chiaramente è importante. Quindi vedete che queste diverse culture nelle quali noi viviamo ci devono essere trasmesse, perché altrimenti non le apprenderemmo. Com'è che abbiamo questo questo qui pro quo, questo errore del tono di naturalità. Perché di fatto noi impariamo da molto prima di esserci. Per quello vi dicevo all'inizio che cominciamo ad essere socializzati sin dal ventre materno. C'è tutta una serie di studi che dimostrano che se la mamma sente certe musiche, se la mamma parla, eccetera, 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 ci sono delle reazioni, perché è chiaro che vive e quindi vivendo acquisisce. Qual è la grande differenza? È che vivere ed esserci da un punto di vista di coscienza non è la stessa cosa. Noi diventiamo coscienti di noi intorno al sesto mese. Il che vuol dire che nei sei mesi prima non è successo niente? Mangiavamo, bevevamo, defecavamo e stop? No. Noi abbiamo assimilato una serie di informazioni senza un soggetto pensante, che però stanno lì, fanno parte del nostro corredo. Abbiamo appreso cos'è sorridere, abbiamo imparato a capire cos'è il sorriso, abbiamo imparato a distinguere i toni della voce, abbiamo imparato una miriade di cose, delle quali però non ci ricordiamo assolutamente, perché non ce l'avamo, come facciamo a ricordarcelo? Per cui noi quando cominciamo a essere coscienti di noi, seriamente, che avviene intorno all'anno, l'anno e mezzo, da allora in poi cominciamo a sapere di stare apprendendo qualcosa. Ma tutto l'anno e mezzo prima, o anche due anni e mezzo se ci mettiamo il momento in cui eravamo in concepimento, apprendevamo uguale. Quindi abbiamo una scorta di sapere implicito che non sappiamo di aver mai appreso. Non so se è chiaro questo discorso, ma è lì. Quindi lo applichiamo spontaneamente, naturalmente. Ecco perché ci sembra naturale, perché l'abbiamo sempre fatto. Chi è stato oggetto di un insegnamento specifico sul sorriso o sulle espressioni del viso? Pochi, immagino. Eppure tutti siamo in grado, più o meno bene, di decrittare le espressioni degli altri. Fino all'espressione più impercettibile, non so se avete visto Lie to Me in televisione, le microespressioni, eccetera. Noi siamo in grado di capire un battito d'occhi, un incresparsi di labbra, un alzarsi millimetrico del sopracciglio e di capire tutto quello che c'è dietro, perché dietro c'è un sacco di roba. Capite? Ma nessuno ce l'ha mai insegnato, l'abbiamo imparato così. Oppure lo sappiamo, stop, senza porci problemi, senza chiederci come mai, senza sapere da dove ci è arrivato e via discorrendo. Quindi capite che, e lo stesso è i modi di interazione, come dicevamo l'altro giorno, no? E noi sappiamo che quando vogliamo parlare con qualcuno assumiamo dei comportamenti, assumiamo un tono, assumiamo un'espressione di viso, assumiamo dei sorrisi. Quando parliamo con gli altri sappiamo quando è il nostro turno di parlare, o dovremmo sapere quando è il nostro turno di parlare, cosa si è un po' persa, visto che in televisione tutti si parlano sopra e quindi si è un po' smarrito questa cosa. Però di fatto noi sappiamo quando è il momento in cui l'altro ci lascia la parola, quanto possiamo tenere la parola, eccetera, eccetera, eccetera. Sappiamo una miriade di cose, delle quali però, ripeto, raramente siamo coscienti, che sono cultura. Capite? Sono cultura, come l'utilizzo di certi termini. In molte culture orientali non esiste il concetto di no. È scortese dire no. Per cui tu dici sì, ma. E se tu vai a parlare con un giapponese e dici no, quello si offende mortalmente. E tu semplicemente gli dicevi che non era possibile, cosa che ti pare normalissima a te. Il problema è che a lui no. Quindi tu non puoi interagire spesso e volentieri con altre culture senza avere una vaga idea di quello che loro pensano, dei modi in cui si gestiscono gli affari, quando, quale momento della giornata è dedicato a questo e quale no. Perché ci sono culture nelle quali non parli d'affari in certi casi. A tavola, per esempio, non si parla d'affari. Noi ormai facciamo i pranzi d'affari ogni momento, ma anche qui a lungo la tavola era, come dire, altro, no? Se vi ricordate tutti i film, molti dei film che avete visto, c'erano le grandi cene anche in occasioni particolari. A cena si chiacchierava del più e del meno, poi gli uomini andavano a fumare un sigaro e parlavano d'affari, ma non parlavano d'affari a tavola, no? Quindi noi abbiamo perso una serie di cose che non è detto che abbiano perso pure gli altri, per cui se vogliamo interagire con loro sarebbe opportuno sapere come pensano, come fanno, come gestiscono le cose, perché altrimenti questo ci crea delle grosse complicazioni. Ovviamente vedrete che questo ce ne crea di enormi in tempo di globalizzazione, visto che oramai, no, i contatti sono perennemente e costantemente con tutti. Una vaga idea di quello che fanno tutti, o perlomeno il sapere che quello che facciamo noi non è necessariamente condiviso dal resto del mondo, è già un passo avanti, perché ci risparmia errori, ci risparmia presunzione, ci risparmia dolorose circostanze, come accade spesso e volentieri, perché in questi casi poi l'ignoranza si sposa a un'altra cosa che si chiama etnocentrismo. Perché un portato del fatto che non ci rendiamo conto di questa costruzione culturale è anche la convinzione di tutti i gruppi sociali, normalmente, non solo noi, di essere i migliori del mondo. Non c'è un gruppo che non si ritenga meglio degli altri. Tant'è vero che se andate a vedere i significati dei nomi dei gruppi, di solito vogliono dire o i migliori o gli uomini. E chiaramente il postulato quando ti chiami gli uomini è che tutti gli altri non lo sono. Come anche i greci, che erano tanto, no? Vi ricordate, no? Facendo quanto sono colti i greci, quanto sono bravi i greci, però i barbari non erano umani. Infatti andavano schiavizzati, non parlavano la loro lingua. Un ottimo motivo per dedurre che non erano umani. Perché vedete che l'opzione e il ragionamento è lineare. Allora, se io parlo italiano e io sono umano, allora tutti gli esseri umani parlano italiano. È un ragionamento che non fa un sillogismo assolutamente, no? Inossidabile. Ed è il motivo per cui tutte le culture sono convinte ad essere meglio degli altri, perché tutti gli altri non sono loro. È semplice, no? Da un certo punto di vista va da sé. Allora, uno dei modi con i quali ci si dovrebbe, come dire, porre nei confronti dei problemi interculturali è spiegare a tutti che queste culture sono diverse per definizione e che siccome tu parli italiano non vuol dire che sei meglio degli altri, sei solo diverso. Sei diverso dal francese, sei diverso dallo spagnolo, sei diverso dall'urdu, sei diverso da tutti quelli che parlano altre lingue e fanno altre cose, ma non sei migliore semplicemente per questo. Capite? Solo che è ovvio che in una fase culturale nella quale questa coscienza non è diffusa, nelle fasi di fondamento delle culture, nei momenti in cui siamo ancora più uomini che non animali, tutte queste finezze difficilmente le vedi. Quindi è chiaro che siamo tutti etnocentrici finché non riusciamo ad aggredire questo difetto da un punto di vista razionale e ci spieghiamo come mai la nostra tendenza sarebbe di esserlo, perché altrimenti rimane un riflesso non criticabile che fonda razzismi, pregiudizi, odi e tutta una serie di cose che oggi come oggi sono tristemente all'ordine del giorno di nuovo. Quindi insomma diciamo che parliamo di fondamenti del nostro vivere quotidiano. Pensate soltanto a quel fenomeno a Firenze l'altro ieri e credo che abbiamo già detto tutto. Quindi capite che il problema della cultura implicita, oltre alle conseguenze meno ovvie che sono queste, appunto di portarti a ritenerti il meglio figo del bigonzo sempre, è anche un problema di trasmissione, è un problema di coscienza, è un problema di consapevolezza, è un problema di critica, spesso e volentieri. Ed è uno dei, come dire, livelli più importanti della trasmissione intergenerazionale del sapere che fonda la continuità del gruppo. Perché noi abbiamo culture, tracce della nostra cultura che risalgono ai fenici e continuano ad arrivare. La trasmissione culturale è estremamente variegata, estremamente ampia, molto più di quanto non immaginiamo, come credo di avervi detto più spesso e volentieri. E esserne al corrente ci permette di applicarla, di eventualmente non applicarla in certi casi, di saper poterla rivisitare in chiave critica, di guadagnarne consapevolezza e maestria, tante cose. Quindi è importante che noi si sappia cosa ci stiamo portando dietro, quali sono le radici di molti nostri comportamenti che altrimenti applichiamo in modo del tutto irriflesso, come automi, no? Questo è molto importante. Quindi è chiaro che le agenzie di socializzazione rivestono un ruolo estremamente importante per la nostra vita. Ora, sul processo di socializzazione c'è anche da dire che da molti punti di vista e da molte parti viene vissuto come un sopruso. Nel senso che il processo di socializzazione, ovviamente, come probabilmente state intuendo, è una messa in forma. Nel momento in cui ti vengono trasmessi in modo, diciamo, clandestino tutti questi valori, questi punti di vista, questi modi di essere, tu in qualche modo sei diverso da come avresti potuto essere. Quindi molte delle teorie dell'azione, soprattutto quelle che focalizzano l'azione nel conflitto, guardano al processo di socializzazione come a una distorsione sistematica. Tant'è vero che chi conosce un po' di Marx saprà benissimo che lo Stato viene visto come strumento del capitalismo, l'insegnamento e la scuola vengono visti come strumenti principe di distorsione, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, come vi ho detto più volte, per comprendere benino la società, per avvicinarci alla comprensione del sociale, essere drastici nei giudizi non è pagante. Allora, è chiaro che possono esserci delle quote di socializzazione distorsive. Noi siamo perennemente socializzati sin dalla nascita a una visione economicistica che è discorsiva di per sé, assolutamente. Ma potremmo prescindere da un processo di socializzazione? No, non è possibile, semplicemente perché, appunto, essendo noi esseri culturali, non potremmo non avere una cultura di riferimento. I nostri comportamenti, le nostre gestualità, le nostre idee derivano dalla cultura nella quale noi cresciamo, perché siamo costantemente in interazione con essa. Quindi, non a caso, in sociologia e in antropologia, la cultura nella quale noi nasciamo si chiama in modo particolare, noi la chiamiamo cultura ambiente, perché è quella nella quale noi siamo più bravi, più ferrati, quella della quale conosciamo i risvolti, le dinamiche più minime, diciamo senza il più, laddove con le altre culture possiamo essere bravi quanto volete, ma non arriveremo mai a quel tipo di maestria. Perché? Perché cambia l'apprendimento. Anche a livello neurologico è ormai dimostrato che i primi 3 anni di vita hanno una costruzione, un'architettura neurale che poi scompare. Cioè il bambino nei primi 3 anni di vita apprende in modo per noi incomparabile, non sappiamo più come apprendevamo, anche perché, ripeto, siamo lì e lì, neanche ci stiamo granché, quindi non ce lo ricordiamo, ma le capacità di apprendimento del giovane fino a 3 anni sono incomparabili rispetto a quelle successive. Perché? Perché la struttura neurale del cervello all'inizio è ridondante, cioè dispone di una miriade di connessioni neurali che poi sui 3 anni vengono rimosse, o meglio, vengono rimosse quelle che non sono state usate. È un fenomeno che si chiama pruning, che vuol dire potatura, quindi, perché mantenere quel tipo di connessioni sarebbe esagerato col formarsi della coscienza, perché genererebbero rumore bianco, genererebbero disturbi, non ce la faremmo. Però fino a 3 anni possiamo, e quei 3 anni sono quelli in cui apprendiamo tutto quanto serve per vivere nel gruppo, o grandissima parte di tutto quel sapere più difficile, meno ovvio, col quale poi ci gestiremo dopo. Ed è uno dei motivi per i quali nelle nuove linee di pedagogia e di allevamento della prole si raccomanda di moltiplicare gli stimoli. No? I giochi di oggi sono insopportabili, non so se avete avuto modo di vederli. Fanno rumori, lampeggiano, colori, cose che si muovono, ira di Dio. Perché? Perché si dovrebbe cercare di stimolare al massimo il maggior numero di connessioni neurali possibile, perché questa cosa resterà poi anche dopo il pruning. Cioè, se tu hai avuto un'infanzia piena di stimoli, ricca di attenzioni, di cose che ti hanno fatto vedere, ti hanno fatto sentire, ti hanno fatto provare, il tuo cervello sarà più flessibile, più ricco, più aperto di qualcuno che non ha avuto questa fortuna. Il che specifica anche quanto vi dicevo l'altra volta sulla caratteristica ascritta della sfera culturale, no? Non siamo noi a essere in grado di procurarci le sensazioni, o ce le dà la famiglia oppure non c'è molto da fare. Quindi capite perciò che, soprattutto per i primi anni, il ruolo dell'agenzia di socializzazione è cruciale. Dovrebbe essere cruciale per noi. Chiaramente c'è anche, dopo la famiglia, naturalmente c'è la scuola, come dicevate giustamente voi. Scuola che oggi come oggi diventa sempre più fresca, più immediata, no? Abbiamo gli asili che cominciano da 3 mesi, 0 mesi, praticamente c'è il rischio di trovarsi in una qualche struttura accogliente sin dalla nascita, con dei problemi ovviamente, come capirete, per quanto riguarda i processi di socializzazione. Ma vi rendete anche conto, detto quello che vi sto dicendo, che chiaramente per quanto riguarda la scuola, la prima parte, la prima fase, la prima fascia è diversa dalle altre. Non a caso, infatti, saprete forse che la nostra facoltà, perché io sono di scienze della formazione, ha un corso specifico di educazione primaria. Primaria. Perché le maestre delle elementari non sono equiparabili ai professori delle altre fasce. Perché? Perché lì il ruolo di agenzia di socializzazione è più importante che non il ruolo di insegnamento tecnico, diciamo, specialistico. Nel senso che la maestra deve supplire a tutta una serie di necessità del piccolo che non sono semplicemente intellettuali, cioè non si può limitare a raccontargli la grammatica, i numeri, eccetera, ma lo deve far giocare, lo deve accogliere, deve essere in grado di trasmettere valori, o perlomeno di confortare tutta una serie di assunti centrali per la strutturazione dell'io che altrimenti si perderebbero. Ok? Quindi vedete anche nel riscontro dei fatti, nel riscontro delle istituzioni, il riconoscimento di queste grosse differenze nelle fasi. Come vi dicevo, perciò, pensare che si possa non essere socializzati è ingenuo. Chiaramente ritenere che la socializzazione debba avere una sua flessibilità, una sua apertura è un altro discorso. È vero che ci sono stati e culture nei quali la socializzazione viene utilizzata come strumento di distorsione cosciente e come strumento di creazione del consenso, ma è pure vero che funziona poco. Tanto per dimostrarvi quanto lo squilibrio tra implicito ed esplicito sia relativo, no? Per esempio prendiamo l'URSS. Le repubbliche sovietiche sono state, credo, uno dei totalitarismi più longevi della storia, fondamentalmente, il che vuol dire che per una settantina d'anni, grosso modo, perché 1989 stiamo là, lo Stato ha plasmato i suoi sottoposti secondo una ideologia ben definita, diciamo ben definita. Ok. Quindi cosa mi aspetterei se fosse vero che si può utilizzare in modo distorsivo la socializzazione con efficacia? Uno Stato che si protrae nel tempo. Perché una volta che hai posto le tue basi, convincendo tutti quelli che allevi che tu c'hai ragione e che è la miglior cosa che può accadere, questo Stato poi va avanti per inerzia. Eppure lo Stato è crollato. L'URSS non c'è più. E all'indomani del crollo dell'URSS, qual è stata la prima misura simbolica che è stata adottata? Cambiare il nome di Leningrado in San Pietroburgo, quindi esattamente l'opposto di quello che era stato detto per 70 anni. Questo che cosa ci dimostra? Che la socializzazione cosciente e quella incosciente sono molto ben bilanciate, perché è ovvio che il San Pietroburgo viene dalla cultura implicita, perché nei 70 anni in cui si era insegnato in Russia, San Pietroburgo probabilmente non l'avevo mai detto. Era un nome, capirei, legato allo zarismo, a tutto quello che i russi che i sovietici volevano cancellare e rimuovere. Ma pur avendo avuto 70 anni di tempo, il monopolio dell'informazione, dell'educazione, di tutto quanto, la prima cosa che è accaduta all'indomani del crollo, questa si chiama di nuovo San Pietroburgo. Quindi, come vedete, la socializzazione, non dico che lasci il tempo che trova perché sarebbe esagerato, ma non è comunque tanto possente, tanto efficace, tanto plasmante da, come dire, cancellare completamente quelli che sono i portati dell'educazione familiare, quelli che sono le caratteristiche soggettive, quelle che sono tutta un'altra serie di variabili che continuano a definirci comunque come persone uniche. Anzi, direi che l'unicità del soggetto, quella che noi ricerchiamo attraverso l'acquisto di cose, le strategie di comportamento e via discorrendo, nasce essenzialmente e fondamentalmente da questo processo, dalla complessità del processo di interazione col mondo, che è anche la socializzazione, no? Noi siamo costantemente in rapporto col nostro ambiente, sia sotto forma di esseri umani che di luoghi, che di tradizioni, che di cultura, e questo scambio perenne con la nostra unicità interiore genera culture uniche. Tutti noi siamo portatori di un certo tipo di cultura che è solo nostro e che si chiama cultura soggettiva, diversamente da quella di cui ci siamo occupati finora, che è la cultura oggettiva. Quindi laddove, diciamo, la cultura di un gruppo noi la comprendiamo come un insieme di cose, più o meno variegato, ma comunque come un insieme, quindi abbiamo visto artefatti, valori, tecniche, lingua, comportamenti, etica, eccetera, 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 la cultura soggettiva è qualcosa di diverso. Ed è uno dei temi sui quali normalmente batto di più a lezione, perché è quello che mi sta fondamentalmente più a cuore. Nel senso che noi abbiamo oggi un modo di intendere la cultura che è alieno da questo discorso. E noi vediamo la cultura come disponibilità di informazioni. Tant'è vero che molti sostengono la sopravvenuta inutilità della scuola, o perlomeno di un certo modo di fare scuola, perché c'è internet. Quindi se devo sapere quando è successo qualcosa, me lo cerco, che me frega di saperlo. Non serve. Ora, il problema qual è? Che questo è un atteggiamento stolto, nel migliore dei casi, perché non vede la differenza qualitativa che esiste tra cultura oggettiva e cultura soggettiva. Cultura soggettiva non è avere delle nozioni. Cultura soggettiva è avere degli strumenti di comprensione del reale, che non è la stessa cosa. La cultura soggettiva è attiva. È un perenne mettere in relazione ciò che si sa e ciò che si pensa e ciò che si crede col mondo e vedere se le due cose collimano e se non collimano cercare di farle collimare. Questo è comprendere, questo è sapere. Posso essere d'accordo sul fatto che l'università o la scuola oggi non debba trasmettere contenuti. In effetti i contenuti sono problematici per certi versi. Perché? Perché i contenuti scadono. Il nostro sapere oggi è un sapere che si evolve, si complica, si differenzia, si smentisce a dei ritmi che sono difficilmente seguibili dal singolo. Per cui, come dicevo ad altri vostri colleghi, pretendere dall'università o da qualunque istanza formatrice o educatrice una professionalizzazione efficace è ridicolo, ma per una questione semplicemente temporale. Voglio dire, voi al primo anno fate degli esami, no? Non solo io, ma qualcun altro vi insegnerà delle tecniche, qualcosa di pratico, no? Ma comunque, diciamo, parliamo di me, vi dico la sociologia come è fatta oggi, no? La più fresca. Ma voi uscirete da qui fra 3 anni. In questi 3 anni, di quello che vi ho detto io, sarà cambiato molto. Ma non per colpa mia e manco per colpa vostra, per una questione semplicemente oggettiva. Perché oggi il sapere ha dei ritmi di accumulazione e di cambiamento che non sono più compatibili con l'istituzione com'è. Non so se questo è chiaro. Quindi a me conviene dirvi la sociologia e quindi le varie definizioni e tutto, o conviene farvi pensare in modo sociologico? Dal mio punto di vista è ovvio che mi conviene farvi pensare in modo sociologico, perché quando vi servirà saprete di andarvi a cercare quello che si dice nel momento in cui vi servirà di un argomento di cui siete coscienti, non quello che vi ho detto io. Non so se questo è chiaro. Allo stesso modo le strategie, i modi di trattare certe cose, tutto quello che oggi è ovvio, fra 3 anni non lo sarà più. Quindi voi dovrete, e questa è una brutta notizia che normalmente do io perché mi sono assunto questo ruolo di menagramo e di Cassandra, dovrete costantemente aggiornarvi. Questo non è un qualcosa che tu fai perché ti piace, anche se teoricamente dovrebbe, ma come l'inglese è qualcosa che devi fare, semplicemente. E se non parli inglese hai dei problemi a farlo, come vi dicevo la volta scorsa, perché i forum, i luoghi dove si disquisisce di questo sapere, di solito sono in inglese. Capite? Quello è il problema. Allora, da un vostro punto di vista professionalizzante, è meglio sapere a memoria quello che vanno insegnato oggi o aver capito come fai a procurarti questo sapere ed interrogarlo criticamente da subito? Mi pare ovvio, ma è anche ovvio che per interrogare criticamente un sapere devi sapere come fare, perché non è naturale. Capite? Ecco perché vi dico che la cultura soggettiva è attiva. Cioè sei tu che devi assumere posizione verso un sapere. Devi interrogarlo, devi chiederti se secondo te e secondo il resto della collettività, evidentemente, ma poi dipende anche dai propri, no, dalle proprie convinzioni, dalla propria autostima, se secondo te è giusto o può essere fatto diversamente. No? Tutte queste cose sono oggetto di discussione. Un sapere universitario è un sapere che si autocorregge. Ma non lo fa da solo, siete voi quelli che portano il sapere è incarnato in voi e voi siete quelli che devono chiedersi le cose, non semplicemente riproporle come se fossero state dette da Dio in persona, perché non è così. Capite? E questo cosa implica e cosa investe? Investe tutto, investe il quadro generale di comprensione della realtà, perché voi nascete all'interno di un certo tipo di disciplina di pensiero scientifico che oggi come oggi è in crisi. Tant'è vero che nel vostro alveo di specialità ci sono tanti altri che lavorano su altri criteri, che possono essere cialtroni, ma potrebbero anche non esserlo. Capite? E non potete affrontarli con io so la verità e tu sei uno stronzo, perché non funziona così. No? Prendiamo l'esempio dell'agopuntura, che a me piace tanto. L'agopuntura deriva da un sistema medico-filosofico che noi abbiamo ritenuto perennemente una cazzata. No? Queste sono cose che loro dicono, senza offesa ovviamente, ma il modo con cui noi consideriamo questo discorso è tradizione, superstizione, parole vuote, non c'è nessun fondamento scientifico, quindi pagliacciate.
Adesso viene riconosciuto.
Per forza viene riconosciuto, funziona. Cioè, come dici, hanno sbattuto il grugno. Se tu...
La legislazione c'è.
Sì, però se voi andate a vedere le riviste, ci sono anni che stanno cercando di spiegare perché funziona, perché non lo sanno. Quello è il problema. Perché l'agopuntura funziona con una raffigurazione del corpo e delle energie corporee che noi non riconosciamo come tale, come valida. Capite? Però funziona. E quindi ci crea un problema. Perché se tu con una cosa che non ha nessun fondamento ci puoi curare il dolore del parto addirittura, perché saprete che in molti ospedali per le pazienti che sono allergiche agli antidolorifici si usa l'agopuntura, quindi funziona, c'è niente da fare, non sai perché, però funziona. Anzi, lo sai perché loro te lo dicono, ma tu non gli credi, perché allora dovresti rimodificare tutto quello che pensi sulla tua medicina, ed è un problema, capite?
Però adesso ho cambiato anche spiega come medicina naturale, medicina... Europa.
Uh-huh. Pian piano si sta in qualche misura adeguando, perché totalmente tanti i casi in cui hanno ragione gli altri e non loro, che dai e dai. Però tenete presente che noi per 2 secoli e mezzo comodi abbiamo trattato tutti questi saperi come frottole, laddove oggi le case farmaceutiche vanno a parlare con i frottolieri, che sarebbero i sciamani, i curanderos della foresta delle Amazzoni, eccetera, per farsi dire come curare le malattie. Quindi tutta sta frottola è da discutere. Però capite che sono, come dire, sguardi sul mondo radicalmente diversi? La medicina olistica è un'altra cosa. E sono tutte lì che concorrono, per cui anche ponendo che voi siate convinti di avere ragione, cosa che oggi è un po' complicata, ma pure fosse, non potete non sapere che cosa sostengono gli altri, perché quelli vi faranno concorrenza. Semplicemente per questo. Se non vogliamo dire che è interessante saperlo perché è interessante saperlo in sé, ma è interessante saperlo perché... Tutti quelli sono tutti i vostri concorrenti, dal primo all'ultimo. Come sono vostri concorrenti gli stessi studenti vostri che stanno in Belgio, stanno in Cina, stanno in India. Tutta sta gente è sul mercato come voi. Quindi pensare che sia utile e sufficiente venire a un corso a numero chiuso e imparare quello che vi dicono qui è una balla, perché non è vero. Cattiva notizia, eh? Non so, però purtroppo qualcuno è meglio che voti prima che arrivate lì e musate, eccetera, eccetera. Su queste note gaie ci pigliamo un altro break. Allora, ho visto che siamo già nei pressi del, come dire, sono andato un po' più lungo del previsto, per cui finiamo con qualche considerazione e poi ci aggiorniamo a venerdì. Quindi, come vi dicevo, il problema della formazione, in un certo senso, quindi dell'aspetto educativo della socializzazione, è un problema abbastanza serio oggi come oggi, nel senso che interrogarsi su quali siano le strategie più opportune diventa quasi un obbligo. L'idea che la scuola possa rimanere identica a se stessa è evidentemente un'idea che necessita una profonda revisione. Però, come dicevamo, per cominciare a fare ciò che teoricamente dovremmo fare, dobbiamo inizialmente percepirci come capaci di farlo. E questo è un tipo di sapere, è un tipo di idea e di sensazione che la nostra cultura dà difficilmente, anzi, la nostra cultura in linea di massima tende a costruirci come incapaci. E vi dirò anche perché. Noi oggi abbiamo una forma di iperspecializzazione del sapere, ovvero sia riteniamo che il sapere debba costantemente essere affinato, costantemente essere approfondito, costantemente essere portato oltre, e chiaramente per poter fare questa cosa dobbiamo concentrarci di volta in volta su frazioni sempre meno importanti del sapere stesso. Questo è un esempio di un altro grande processo interessante della sociologia, che è il processo di differenziazione. Allora c'era prima il medico, poi abbiamo cominciato ad avere delle grandi distinzioni, quindi il cardiologo, il medico generico, l'urologo, poi l'urologo si specializza in un certo particolare tipo di malattia, un certo particolare tratto dell'apparato e ancora di più, e pian piano, come vedete, il sapere diventa sempre più specifico, no? Come in astrofisica ci sono gli specialisti nella lettura dei diagrammi di emissione delle stelle nane bianche, comincia a essere, no? poco poco, ecco, diciamoci, senza voler nulla togliere evidentemente. Qual è il problema però? Che avendo noi come ideale il sapere esperto, veniamo valutati di fatto su quel tipo di sapere lì. Quindi noi contiamo in quanto specialisti dell'emissione delle radiazioni delle nane bianche. Per tutto il resto della vita, ed è quello che facciamo, siamo ignoranti. Non so se mi spiego. Il sapere esperto, di fatto, non risolve il problema della tua competenza. Perché ti dota di una competenza specialistica, una, che normalmente ha poco a che fare con la tua vita, diciamo, ma nega tutte le altre. Quindi di fatto, pur essendo tu esperto, sei esperto soltanto di una cosa, due se sei fortunato, ti è tre, ma tutto il resto? No. Non so se questo è chiaro. Quindi come retroazione su colui che conosce, si determina una diffusa percezione e sensazione di incompetenza. Noi siamo espropriati dal sapere. Anche perché sto sapere viene costruito esclusivamente come sapere esperto, come vi dicevo prima, laddove, come credo di avervi dimostrato, noi sappiamo un sacco di cose. Le usiamo da esperti, da specialisti. Il fatto che quelle cose non siano costruite in modo scientifico è necessariamente una pecca? Tutto il nostro sapere deve essere fatto in forma di scienza? Queste sono domande con le quali oggi bisogna misurarsi, perché non è detto. Vedremo dopodomani, a livello almeno introduttivo, tutta una serie di problemi che la stessa scienza ha generato in questo campo. La scienza intesa come unico canone di creazione di un sapere affidabile, non parlo di altro, no? Perché la scienza si vuole così. La scienza pretende di essere l'unico modo col quale si scoprono cose oggettive, mettiamola così. Ma questa è una forzatura notevole, no? Ripeto, oltretutto è una forzatura che ha una serie di ricadute di potere, una serie di ricadute di dominio abbastanza interessanti. Perché? Perché è stato lo strumento con il quale noi abbiamo sottomesso interi universi culturali per secoli. Una delle basi del colonialismo, una delle basi dell'antropocentrismo europeo. Insomma, tante cose derivano dal sapere che vanno oltre il sapere stesso. Allora, la nostra domanda è: come faccio a muovermi all'interno di questo? Come faccio a credere in me, tanto da poter avere delle opinioni, tanto da poter criticare ciò che mi viene detto? Con la cultura soggettiva. Questo è l'unico modo, non ce ne sono altri a tutt'oggi, chiaramente non vi do le tavole della legge, però vi parlo di una tradizione culturale europea profondamente radicata.
Professore, che ci permette di criticare la...
il sapere che mi viene proposto, il sapere che accetto come normalmente incondizionato, l'ovvio, cioè tutto ciò che si pretende da me senza che io mai mi pronunci in proposito, può essere revocato in dubbio. È legittimo chiedersi: ma perché devo fare questo? Perché devo ragionare così? Parliamone, poi magari è vero, però quando l'ho capito meglio, lo so fare anche meglio. Semplicemente non voglio replicare dei modi di fare che non capisco, o non dovrei voler replicare dei modi di fare che non capisco. Okay? Però, ripeto, per poterlo fare devo percepirmi come soggetto attivo del conoscere. Mentre il nostro modo e la nostra struttura universitaria, scolastica, ci trasformano sempre di più in qualcuno che riceve qualcosa, senza mai metterci niente di suo, senza rielaborarla, senza interrogarla, senza filtrarla, senza niente, no? E noi abbiamo un ideale, che è l'ideale dell'uomo colto, o dell'uomo erudito, meglio, no? Andate a vedere in televisione, ormai si è perso, però ripensate, che ne so, Rischia Tutto, se qualcuno di voi l'ha mai avuto il piacere di vederlo. L'ideale dell'uomo colto è quello che risponde a delle domande sempre più specifiche: che data era quando è successo questo, come si chiamava quello che ha fatto quest'altro, come sono i primi due versi della poesia X. Ma questo non è sapere, non solo, non è solo quello, capite? Sapere è altro. Sapere è riuscire a trasformare ciò che vi viene raccontato, ciò che vi viene detto, ciò che vi viene insegnato in qualcosa di vostro, col quale costruite il mondo, col quale interpretate il mondo, col quale prendete posizione nei confronti del mondo. Come diceva Weber, credo di avervi parlato della famosa frase la sezione finita della cultura, eccetera, eccetera. Allora, questo sapere è diverso dalla cultura oggettiva. Questo sapere, come vi dicevo, è frutto di un processo complesso, perché è un sapere nel quale entrano le vostre convinzioni, tanto per dirne una, i valori con i quali vivete, è un sapere nel quale entrano coloro che stanno intorno a voi, è un sapere nel quale entra ciò che vi accade nella vita, la vostra esperienza di vita. Tutto questo è un costante processo che genera sapere e vi dà gli strumenti per comprendere il mondo e vi rende soggetti attivi del conoscere il mondo. Questo è il punto centrale. Il mondo non è preconfezionato. Ciò che vi viene detto del mondo è un punto di vista, più o meno condivisibile, ma un punto di vista. Non ha nessun tipo di statuto particolare, non ha nessun tipo di primato sugli altri. Spesso e volentieri, anzi, è, come diceva Marx, falsa coscienza. È un racconto che ti viene fatto per tanti motivi, ma che non hanno granché a che fare con quello che è il tuo interesse. Un racconto strumentale, spesso e volentieri. E meno tu sai, e più è facile che tu accetti questo racconto strumentale come vero. Non sai. Ti fidi. Torniamo a quello che dicevamo. Ecco. Io non credo che l'università sia un luogo dove alimentare ulteriormente questa cosa. L'università è un luogo dove si dovrebbe imparare a pensare, fondamentalmente. Dove si dovrebbe capire perlomeno che c'è la possibilità che il mio ruolo non sia semplicemente quello di ripetere quello che mi hanno detto, perché ripetere quello che mi hanno detto lascia il tempo che trova. Il mio ruolo è quello di cominciare a interrogare ciò che mi viene detto, ciò che scrivo, ciò che leggo, ciò che mi raccontano, ciò che ascolto, anche perché siamo in una cultura dove tutti parlano, per cui in qualche modo un minimo di filtro si imporrebbe, tanto per poter vivere un po' meglio, no? Quindi il punto centrale è questo, che tra cultura soggettiva e cultura oggettiva non c'è una immediata relazione. Non è che io sono più colto soggettivamente, più cultura oggettiva conosco. Non è quello. Anche perché, se è vero, come vi ho detto, che la cultura oggettiva oggi si moltiplica a ritmi, come dire, diciamo frenetici per essere gentili, che possibilità ho io di starle dietro? Se vi rendete conto del problema, cioè, di nuovo, se io mi immagino colto perché so un tot di cultura, finisco per non essere mai colto, perché non saprò mai tutto quello che dovrei sapere, anche di un campo piccolo piccolo, perché mentre parliamo stanno pubblicando nei forum nuove cose, perché io vado a dormire e in quelle 8 ore c'è gente che scrive. Allora che faccio? Io sto là davanti fisso tutta la vita a leggere quello che viene detto in modo da... No, non è così che funziona, capite? Io comincio ad essere colto nel momento in cui mi rendo conto di quando il mio sapere necessita di un'integrazione, quando so dove andare a cercare, quando so di chi fidarmi per questa integrazione, quando so con chi discutere in proposito, quando mi rendo conto di tutte le altre cose che sono in gioco in quel particolare momento, in quel particolare problema. Come vi dicevo l'altro giorno, il vostro compito non è semplicemente fare dei gesti addosso a qualcuno, è anche altro. Ma se nessuno ve lo dice mai, quando ve ne accorgete? Non so se questo è chiaro. E allora, una volta che cominciate a ragionare in questo modo, vedrete che ci sono altre cose che io non immagino, perché non essendo un fisioterapeuta non ho idea di quali possano essere ulteriormente gli aspetti, ma ci saranno sicuramente degli altri saperi che potrebbero essere utili, degli altri saperi da interrogare, degli altri saperi sui quali ragionare, riflettere e portare ad integrazioni. La nostra scienza oggi è tutta questo. In modo più o meno clandestino, in modo più o meno cosciente, noi stiamo integrando, come si diceva, l'acupuntura da una parte, l'aromaterapia dall'altra, fangoterapia, il mondo è quell'altro, trovate di tutto in giro. È chiaro, c'è una quota di fregatura, sicuramente, perché nelle nostre prassi non c'è una quota di fregatura? Noi siamo quelli che ci hanno la patente? No, anche perché il nostro sapere, siccome un sapere che, come saprete, si costruisce per prove ed errori, contempla l'errore al suo interno, è normale. Può benissimo darsi che lo scienziato sbagli, può benissimo darsi che faccia delle cazzate colossali, che crei delle medicine che fanno male, come succede spesso e volentieri, no? Tu c'hai tutta una serie di medicine che sono toccasana, poi improvvisamente non le fanno più, dici, ma era cancerogeno, non ce ne eravamo accorti, ah, sbadati, ecco, quello è il nostro sapere anche, per cui teniamolo a mente, insomma, non c'è nessuna patente di certezza e non c'è nessuna luna di santità intorno a quelli che fanno ricerca. Spesso e volentieri le ricerche vengono fatte con i soldi di quelli che hanno interesse a certi risultati e quindi diciamo che ne vengono una serie di piccoli problemi interpretativi, chiamiamoli così. Quindi insomma, ecco, diciamo che a fronte di questo, chiaramente, è opportuno un sapere disincantato per certi versi, un sapere che vede al di là, un sapere che è in grado di fare qualche piccola considerazione ulteriore, un sapere che non si spaventa nel mescolarsi ad altro. Tutto questo però nasce solo, ripeto, da una cultura soggettiva esistente. Perché purtroppo, qui l'ultima cattiva notizia della giornata, la cultura soggettiva non è necessaria. Qualcuno deve ancora fermare? La cultura soggettiva non è necessaria, cioè non è che tu semplicemente stando qui te fai una cultura soggettiva. Tu puoi stare anche qui per 3 anni, dopo essere stato un altri 18 anni a scuola o a lezione o da qualche altra parte, non avere un briciolo di cultura soggettiva, perché la cultura soggettiva, ripeto, è attività. Non basta stare seduti ad ascoltare. Cattive notizie, una fila all'altra oggi, come si dice. Può costituire un inizio, ma se tu non pensi a quello che ti dicono, se tu questa cosa non la applichi nella vita quotidiana, se tu non la trasferisci da qualche altra parte, se non vedi se questo sapere può essere utile per altre cose, serve a niente. E in capo a qualche anno non vi ricordate più. In Italia abbiamo quasi il 70% di analfabetismo di ritorno. Non so se sapete che significa.
Tipo quando i parlamentari non sanno neanche...
No, ma non solo i parlamentari, il 70% sono un sacco di altre persone, poi ti domandi come mai eleggono quei parlamentari. Grazie, come dire. No? Non è casuale, ripeto, non è un caso che ci abbiamo quei parlamentari purtroppo. Il 70% di analfabetismo di ritorno vuol dire che il 70% di coloro che hanno una cultura superiore, dopo qualche anno, non è più in grado di leggere manco un articolo di giornale. Non lo capisce. Perché? Perché tu devi allenarlo il sapere, non è una cosa che acquisisci e metti via e sta là. No, se tu vieni all'università 8 anni, dopodiché per 5 anni, 6 anni te ne freghi, sei ignorante con una ciabatta esattamente come prima, anzi peggio, perché sei pure convinto di essere colto, perché c'hai tutta una serie di pessimi moventi encefalici, ma sei ignorante come una ciabatta, non capisci un articolo di rivista. Voi avete un articolo dell'Espresso, mi auguro che non vi crei grossi problemi, ma tanti vostri colleghi li leggono come se portassi dei saggi di alta filosofia, e sono articoli di riviste quotidiane, manco specifiche, sono articoli come quelli che si trovano su internet, come quelli che trovate nel quotidiano, quelli, ecco, 70% di chi ha studiato in Italia dopo 5-6 anni non è più in grado di leggere manco quelli. Quindi la domanda è: che ci è venuto a fare qui? Speso un sacco di soldi, ha rotto le palle ai docenti, si è rotto le palle lui, eccetera, 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 per questo bel risultato di essere più deficiente di prima, si capisce? Ma è anche ovvio che questo derivi dal fatto che nessuno gliel'ha mai detto, che noi diamo per scontato che tu faccia certe cose e queste cose rimangano incise nella pietra. Tu non sei fatto di pietra, sei un essere umano che cambia continuamente, e se tu in questo cambiamento non ci inserisci costantemente i materiali della tua cultura, ti perdi. Semplicemente questo. Come perdi le lingue? Non so quanti di voi hanno studiato lingue prima o poi e non l'hanno mai praticata e non si ricordano un tubo adesso. Spero nessuno, perché è una perdita, ma capita spesso e volentieri. Una lingua è un sapere che tu devi praticare sempre, che te vada o no, che ti diverta o no, perché se no lo perdi. Perché la lingua tua a parli sì e no, pure qui se ne può discutere, ma diciamo sì e no, perché tutti te la parlano, la senti dappertutto, ti circonda, bene o male. Ma le lingue degli altri... è raro che te capitino. Allora o te le vai a cercare tu e quindi le usi e quindi ti ci applichi e quindi leggi e quindi guardi i film e quindi senti le canzoni, oppure le perdi. E come perdi quello, perdi pure il resto. Perdi gli esami che hai fatto di corsa, perdi gli esami sui quali non hai riflettuto, perdi gli esami che hai fatto così alla bella e me. Tutto questo non è che rimane per un qualche motivo. Se tu non ci lavori, si perde, perché la tua cultura sei tu. E non è pensabile delegarla a nessun altro, capite? Non è un problema dei docenti, che possono essere più o meno bravi, quello è un altro problema. Ma se tu non ci metti del tuo, puoi avere il docente più bravo, puoi avere Socrate, e non ci fai niente, semplicemente niente, capite? Per cui un processo di socializzazione e di educazione come il nostro, che questo accento non lo mette mai, è un processo fallimentare. Semplicemente questo. Un processo che non fa quello che dovrebbe, un processo che si limita a distribuire pezzi di carta, come vi dicevo qualche tempo fa, perché è bello dare pezzi di carta, perché stanno bene al muro dentro una bella cornice, però di fatto non cambia niente in coloro che prendono questi pezzi di carta. Invece dovrebbe, perché il cambiamento, la mobilità, come abbiamo detto, il fatto che abbiate un altro status, dovrebbe derivare anche da un qualche cambiamento interiore, non semplicemente da un pezzo di carta al muro, perché quello è un po' poco.